Allora possiamo riprendere. Prego, Carlo.
Grazie, signor Presidente, signori del Tribunale. Siamo giunti alla fine, perlomeno per quello che riguarda questa parte di questo dibattimento. È stato detto più volte che è stato un dibattimento particolarmente difficile e che alcune delle difficoltà risiedono esattamente nella materia del contendere, nella tipologia di questo e di altri processi in cui ci troviamo, con una sorta di debolezza intrinseca delle parti civili e delle vittime prima delle parti civili, e una forza, diciamo così, una credibilità invece apparentemente intrinseca degli imputati, che la ricavano dal loro ruolo e dalla loro funzione. In più, e faccio una notazione veramente breve su questo, ma che ritengo necessaria, in questo procedimento, per il momento storico in cui si è stato vissuto, ha avuto peso anche una teoria ormai dilagante, direi, secondo la quale il fine è in grado di giustificare qualunque mezzo impiegato, quantomeno in situazioni che vengono ritenute di grande emergenza e di grande, diciamo così, pericolo per la società. E questa teoria ha delle conseguenze ben determinate nelle pratiche militari, lo vediamo in campo internazionale o nelle pratiche di polizia interna. Oggi si sente affermare anche da eminenti giuristi, alcune volte addirittura trasformate in trattato o in legge, come in presenza di condizioni determinate, sia che sono sempre di emergenza presunta, di colpevolezza presunta, eccetera, sia lecito in qualche modo, al fine di eliminare questa minaccia per la società, il superare, l'aggirare il corpo giuridico che attiene in qualche modo ai diritti dei cittadini, non soltanto a quelli sospettati, ma anche agli altri. Non è questa la sede in cui io voglio affrontare un rapporto difficilissimo, che è quello fra le libertà dei cittadini e la sicurezza, e fra il rispetto dei diritti individuali e la tutela asserita della collettività. E tuttavia, purtroppo, molto di tutto questo è entrato in questo dibattimento, perlomeno si è tentato in ogni modo di farlo entrare, non soltanto per come si svolsero i fatti originari, ma poi per come lo abbiamo visto dispiegarsi anche appunto nella fase delle indagini e successivamente di fronte alle signorie vostre. Il tentativo che è stato compiuto da parte degli imputati, l'hanno già detto altri colleghi, in ultimo oggi il collega Novaro, non è stato quello di difendersi sul merito delle accuse e rispetto agli accadimenti, così per come si sono svolti o per come comunque la procura ha affermato si siano svolti i pestaggi, piuttosto che la falsificazione delle prove o dei verbali, ma l'atteggiamento che abbiamo visto è stato sostanzialmente quello di giustificare da un lato questi accadimenti attraverso la creazione di una sorta di nemico, le vittime di questo processo, appartenenti secondo gli imputati ai manifestanti violenti, alle frange, diciamo così, dei tra virgolette devastatori della città, un nemico che fosse talmente orrendo da giustificare agli occhi dei cittadini, agli occhi anche di questo tribunale, di certo la confusione, la smemoratezza, ma poi di seguito anche il mancato rispetto evidente delle normative che presiedono l'attività di polizia giudiziaria e in generale al rispetto diciamo così, anche del nostro codice penale, parliamo di lesioni gravi. E questo tentativo si è svolto con due modalità. La prima è, ne vedremo, la prima è stata quella che ha visto il tentativo in questo procedimento per 6 lunghi anni di gettare fango e discredito sulle parti civili e su molti dei loro testimoni, che vengono considerati in qualche modo quella sorta di persone che hanno protetto i violenti, ovvero i parlamentari, gli avvocati, i giornalisti, l'intero Genoa Social Forum. E dall'altra parte quello che abbiamo visto è un atteggiamento volto, ripeto, non tanto entrare nel merito dei fatti, ma a alzare una cortina fumogena fatta di contraddizioni, fatta purtroppo anche di molto peggio, e lo vedremo. L'interesse che è di questa difesa, ma spero non soltanto di questa difesa, di andare a ravvisare laddove questi tentativi si siano dispiegati in questo dibattimento, risiede proprio in quello che veniva citato oggi dal collega Novaro. Lui parlava di alibi falso, ma di certo l'interesse in questa verifica risiede in primo luogo nel fatto di poter affermare che nessuno di questi tentativi è andato a buon fine, cioè in nessuna parte Questa cortina fumogena, queste palesi menzogne, queste attività che poi vedremo più nello specifico, che sono state portate avanti dagli imputati, ma non solo, purtroppo anche da altra parte dell'amministrazione dell'interno di fronte a voi, non sono riuscite a scalfire veramente in nessun punto la ricostruzione portata dal pubblico ministero, che se già aveva una sua forza al termine delle indagini preliminari è uscita ulteriormente rafforzata dalla verifica e dal vaglio del dibattimento. Ma dall'altro il significato è anche quello appunto di una valutazione che da parte delle signorie vostre dovrà essere effettuata certamente proprio su questo atteggiamento che gli imputati, e ripeto non solo gli imputati, hanno tenuto in questo dibattimento. E questo perché di fatto quello che configura questo atteggiamento è una sorta di chiamata in correità delle istituzioni e dei singoli, che è in qualche modo sottesa. Di certo alcune azioni non esemplari sono state commesse, su questo non c'è contestazione, anche perché fortunatamente in questo processo, al contrario di quanto è avvenuto in altri casi e quanto avviene spesso in situazioni di questo tipo, noi abbiamo delle prove oggettive che sono per esempio i filmati, abbiamo degli elementi che non possono essere contraddetti in nessun modo, oltre ad avere però ovviamente centinaia di testimonianze che si sono riscontrate a dibattimento. Ma di certo queste azioni sono state commesse, però quello che ci dicono gli imputati è che in qualche modo dalle queste persone occorreva difendersi anche con ogni mezzo necessario, quindi veramente facendo in questo modo, chiedendoci in qualche modo di diventare corresponsabili, quantomeno in senso omissivo, di quelle loro azioni. Ci viene chiesto di girarci dall'altra parte, di far finta di nulla. Peraltro, quanto questa invece una legittima aspirazione ad aver riconosciuta giustizia da parte delle parti civili, ma anche da parte della cittadinanza, non soltanto dell'opinione pubblica italiana, perché io ricevo a tutt'oggi telefonate dal console americano che per esempio si informa sull'andamento del procedimento per aver visto due dei suoi concittadini, peraltro due ragazzi molto giovani. Io difendo Morgan Hager, aveva 20 anni all'epoca, il suo fidanzatino forse uno di più, Sherman Sparks. Queste persone il console le vide all'esito dei fatti per cui in oggi è processo, e quindi io ricordo per esempio quando vennero a testimoniare a Genova che addirittura li andò a prendere in aeroporto temendo che la polizia italiana in qualche modo potesse operare delle ritorsioni. Non parliamo diciamo di un manifestante, di una persona ideologicamente schierata, parliamo del console americano a Genova. E quindi diciamo sicuramente c'è questa legittima aspirazione a vedere fatta giustizia. E però rispetto a questa noi abbiamo, e anche rispetto all'esigenza di conoscere realmente gli accadimenti, abbiamo visto un profondo fastidio da parte dell'intera polizia, non soltanto degli imputati. E questo lo abbiamo visto, io veramente su questo vado veloce perché sono cose che tutti quanti conosciamo a menadito. Ovviamente non parliamo delle garanzie che sono riconosciute agli imputati, il fatto di scegliere di non rispondere sicuramente è meno così apprezzabile se fatto da funzionari dello Stato, peraltro di grado molto elevato, ma è comunque una garanzia intoccabile degli imputati. Ma abbiamo visto ben altro in questo procedimento. Parliamo dell'impossibilità tutt'oggi di identificare alcuni dei partecipanti alle azioni, c'è anche la famosa firma sul verbale che nessuno ad oggi è venuto a dirci a chi appartenga, della presunzione di fatto di non dover rendere conto a nessuno della propria metodologia di intervento e delle proprie ragioni. Parliamo di risposte quasi surreali fornite durante le sito agli interrogatori, ma ancora di fronte alle signorie vostre. Parliamo per esempio delle videocassette che sono state inviate apprese senza verbale di sequestro e senza il rispetto delle norme di polizia giudiziaria dentro la scuola Pascoli, inviate in Germania dalla Digos, quella stessa Digos che lo dico veramente fra parentesi, ma inviò, e ce lo riferì il questore Colucci in quest'aula, al questore le sue dichiarazioni e forse le dichiarazioni di altri affinché lo stesso potesse averne contezza prima di venire a rendere testimonianza in quest'aula. Diciamo, quella stessa Digos mandò queste cassette in Germania dove tornarono senza delle inquadrature che vengono però giudicate, e vennero giudicate anche all'epoca, immagini rilevanti. La stessa Digos di Genova, io lo dico sempre per inciso, che all'epoca in cui si indagava, si facevano, diciamo così, si aprivano le indagini su questo procedimento, lavorava in una sorta di ufficio che veniva chiamato l'ufficio G8, nel quale avevano non soltanto accesso, ma come ovvio, agibilità assoluta, alcuni degli imputati di questo processo, e dove per circa un anno Si è cercato in ogni modo di identificare le 93 persone arrestate alla Diaz fra i partecipanti agli scontri. Questa è una circostanza che questo difensore può attestare per averla vista personalmente, perché in quell'ufficio che si trovava al piano terra erano affissi alle pareti i ritratti dei 93 della Diaz, che evidentemente si ricercavano come autori materiali degli scontri dei giorni. Tuttavia però i risultati di questo zelo, che ancora una volta però ci rimanda a quella difficoltà di operare nei procedimenti che abbiano come imputati le forze dell'ordine, i risultati di questo zelo ormai è noto, sono pressoché zero, nel senso che non soltanto nessuno dei 93 arrestati alla Diaz fu mai identificato negli scontri di piazza, nessuna indagine a carico degli stessi venne aperta, ma addirittura quella aperta con i fatti per cui è in oggi procedimento è stata chiusa con un'archiviazione e gli arresti sono stati nella quasi totalità neppure convalidati. E ancora su alcune delle teorie che in questo tribunale sono state riportate, ricordiamo per esempio quella che Radio Gap fosse sostanzialmente una centrale informativa dei manifestanti violenti, ha fatto, diciamo così, piazza pulita, per usare un termine poco fine, il tribunale, la Corte d'Assise di Cosenza, arrivando ad una assoluzione per tutti gli imputati. Ma l'atteggiamento di chi si sente in qualche misura esonerato dal rispetto delle leggi in virtù del proprio ruolo è emerso anche, diciamo così, in maniera evidente nel corso del dibattimento, e anche in questo caso in due modalità diverse, diciamo, su due fronti diversi. Il primo è sicuramente quello appunto del tentativo di screditare costantemente le parti civili e dimostrare a questo tribunale che all'interno della scuola Pascoli, così come all'interno della scuola Diaz, erano presenti numerosi manifestanti appartenenti al blocco nero e che pertanto in qualche modo l'intervento era giustificato. Ora io mi limito veramente a due notazioni sul punto che faccio a seguito anche della memoria depositata dal collega Corini, in cui si richiama ancora una volta, si richiamano appunto circostanze a sostegno di questa tesi. Allora, intanto possiamo dire una cosa banale, le telefonate che vengono riportate in quella memoria ma che sono state poi citate a questo dibattimento più volte riguardano tutte delle fasce temporanee, parliamo della tarda mattinata, primo pomeriggio del venerdì e ugualmente del primo pomeriggio del sabato, orari in cui, come facilmente vincere da un dato storico, in quella zona potevano tranquillamente esserci manifestanti vestiti di nero, forse anche manifestanti travisati o con oggetti o con in mano corpi e oggetti atti ad offendere, ma banalmente perché in quella zona erano stati sospinti, e ce l'ha detto anche peraltro il dottor Zazzaro, chiamato a testimoniare in questa udienza al 13 febbraio del 2008, che a domanda di questo difensore riferiva puntualmente come nella zona fossero in atto degli scontri proprio in quelle ore, che da piazza Tommaseo si erano poi estesi a tutta la zona di Albaro e sopra Corso Italia. Su quanto, diciamo così, è emerso da Radio Gap eccetera, abbiamo già citato la sentenza della Corte d'Assise di Cosenza, e su quanto poi, su un punto sul quale si è prodotta varie attività da parte delle difese, ovvero quello della presenza dell'ingresso supposto di un gruppo di manifestanti vestiti di nero alle ore 13:30-14 del venerdì dentro la scuola Pascoli, anche su questo punto direi che si è fatta piena luce, dal momento che nessuno dei testi portati dalle difese a suffragio di questa tesi è poi stato preciso, se non alcuni la cui credibilità è stata messa in discussione abbastanza efficacemente, anzi direi molto efficacemente, nella memoria depositata dalla Procura e nelle conclusioni della Procura. Diciamo, esclusi questi, tutti quanti dicono semplicemente di aver visto un gruppo di ragazzi vestiti di nero che attraversavano in via Cesare Battisti, ma che poi proseguivano verso il mare. E sulla circostanza sono intervenute anche le testimonianze, credo di Anna Curcio e soprattutto di Francesca Clementoni e di Laura Testoni, che puntualmente riferiscono che sì, in effetti in quel momento passarono non 50 persone, ma 7-8 ragazzini molto giovani, sicuramente vestiti di scuro, sicuramente non in possesso di armi, che semplicemente chiesero dove si trovassero, dove si stessero svolgendo le manifestazioni, e furono indirizzati nella zona a mare e non fecero ingresso all'interno della scuola. Ma su tutto questo il Tribunale in modo estremamente apprezzabile ha esplorato queste circostanze in maniera approfondita, e tuttavia, e quindi togliendoci anche i dubbi residui, E tuttavia però il dato fondamentale è che tutte queste circostanze non hanno nessuna influenza sul fatto che è capo di imputazione, perché se anche in quella scuola le difese fossero riuscite a dimostrare esserci una miriade di appartenenti a questo fantomatico blocco nero o manifestanti violenti eccetera eccetera, comunque questo non avrebbe in alcun modo giustificato la commissione degli reati gravissimi che in quella notte vennero commessi. E però questo atteggiamento è spia di quanto si diceva poco prima, ovvero che viene ritenuto sufficiente dipingere il nemico evidentemente come particolarmente orrendo per giustificare le proprie azioni. Ma quanto invece deve essere sicuramente valutato di questo atteggiamento processuale degli odierni imputati e di larga parte dell'amministrazione di appartenenza, e che è estremamente inquietante, e che ha reso certamente più difficile, più complicato l'accertamento della verità, è quanto gli stessi dicono relativamente a quella che è, diciamo così, la cornice argomentativa e la cornice di interpretazione che viene fornita dal prefetto Andreassi rispetto ai fatti di quella notte, e che è peraltro l'unica, ed è confermato anche nonostante tutti questi ripetuti tentativi, che è in grado di spiegare compiutamente non soltanto quello che è il centro della scena processuale, ma anche quelli che sono una miriade di avvenimenti che ad essa fanno da contorno. E peraltro la voce del prefetto Andreassi ci dimostra anche una cosa molto banale, ed essendo l'unico che ci riferisce del come lavora la polizia e di come avrebbe dovuto lavorare e degli eventuali errori che in quella giornata, in quella nottata si commisero, ci dimostra quanto sarebbe stato più semplice accertare i fatti se l'amministrazione dell'interno avesse in qualche modo collaborato all'accertamento dei medesimi, se avessimo avuto degli ufficiali di polizia, ovviamente non parlo degli imputati ma parlo dei testimoni, che in qualche modo fossero venuti a spiegare qualcosa di più. L'Andreassi nella fase delle indagini, io su queste cose sono già stati interventi di altri colleghi per cui tenderò ad andare più rapidamente possibile. Il prefetto Andreassi sia nella fase delle indagini che a dibattimento ha fornito pertanto una linea interpretativa dei fatti che li rende chiari ed evidenti. E quanto questi aspetti siano fondamentali ce lo riferiscono appunto gli affanni delle difese degli imputati nel tentare di confutarle. Partiamo dalla sita del 2002, ormai la conosciamo a memoria, in cui il prefetto Andreassi dice per la prima volta esiste una regola non scritta per cui se ci sono delle violenze o disordini che non si è riusciti a prevenire, questi devono essere compensati da un numero maggiore di arresti di chi li ha commessi, un numero maggiore. In sostanza, in quelle ore eravamo probabilmente giunti in una fase in cui erano emerse tendenze direttive ad operare in tal senso. E ancora ci riferisce in capo a chi erano emerse queste tendenze, dicendoci Gratteri, che era presente a Genova da più tempo, già dalla mattina del sabato, aveva assunto direttamente il controllo di alcune operazioni, tra cui quella di Via Maggio. Ed era chiaro già invece dalla riunione in questura a cui ero presente, parliamo della Diaz, che anche l'operazione della Diaz fosse finalizzata non soltanto al controllo delle persone, ma anche alla possibilità di effettuare arresti consistenti di appartenenti alle frange degli estremisti più violenti. D'altronde c'è appunto quella regola non scritta di cui sopra. Dice ancora il prefetto, del resto credo che se uno legge gli eventi nel corso della giornata a partire dalla perquisizione di Via Maggio, questi possano essere interpretati univocamente. La diretta assunzione di responsabilità dello SCO accanto all'operare delle squadre mobili cui ho fatto cenno può essere un segno di tale tendenza. Certo che se fosse questo l'unico elemento, se si trattasse soltanto di questo, noi potremmo serenamente obiettare, come è stato fatto, che non sempre si fa o si può fare ciò che è usuale fare, o anche che le linee di intervento che sono state descritte dal prefetto Andreassi fanno parte di un sapere di polizia che non per forza deve essere universalmente condiviso o apprezzato. E tuttavia il problema vero è che questa linea descritta dal prefetto trova compiutissima conferma in quelle che sono le risultanze dibattimentali che hanno veramente esplorato tutte le circostanze specifiche in maniera estremamente approfondita, ne hanno chiarito cronologie, finalità e legami interni. In questa sede veramente è sufficiente una verifica che tenterò di fare il più sommaria possibile. Partiamo dall'arrivo a Genova del prefetto La Barbera, che avviene nel primo pomeriggio di sabato 21 luglio, una situazione in cui l'ordine pubblico non è certamente sotto controllo e la situazione non è certamente rosea. I primi commenti all'operato della polizia non sono benevoli e ci sono critiche che provengono da entrambe le parti, in realtà. diciamo, da chi sostiene che sarebbe stato necessario un intervento più duro, a chi sostiene che invece la polizia ha, lo dico banalmente, manganellato le persone sbagliate, lasciando che Genova venisse danneggiata approfonditamente. Le manifestazioni erano quasi terminate. Andreassi viene notiziato, Andreassi che all'epoca era già stato sollevato dal suo incarico ma non lo sapeva ancora, viene notiziato dal capo della polizia dell'arrivo imminente a Genova del prefetto La Barbera. Si è detto più volte che le finalità di questa trasferta sarebbero state quelle di tenere i contatti con la sala internazionale della questura, e però ci sono almeno tre considerazioni che ci guidano in realtà ad una conclusione del tutto opposta. Da un lato, a quel ruolo era già preposto il dottor Luperi e ce lo ha riferito lo stesso. In quel momento di certo non vi era necessità, un numero di arrestati stranieri tale da comportare la necessità della venuta a Genova di un uomo come il prefetto La Barbera, della sua levatura, del suo grado. E terzo e fondamentale, dal suo arrivo a Genova il dottor La Barbera non fa assolutamente nulla che riguardi la sala internazionale o i contatti con le polizie straniere, fa di tutto tranne quello. E quindi abbiamo già, diciamo, i primi elementi di contraddizione. Andreassi interpreta questa decisione del capo della polizia nel modo che ci ha riferito anche a dibattimento, ovvero in relazione ad una azione tesa a reagire attraverso arresti. E si potrebbe dire che, e si è anche detto, che si tratta di un'interpretazione personale, persino bizzarra, però il problema vero è che l'unica deposizione, se si esclude quella dello stesso La Barbera e in parte quella successiva resa da Luperi, che vedremo, su cui la difesa deve fondare la propria confutazione, non è soltanto personale o bizzarra, ma rischia di essere dichiarata da altra sezione di questo tribunale anche falsa. Il dottor Luperi, lungi da confermare la finalità di contatto con le polizie straniere, che attribuisce, come ovvio, unicamente a se stesso, afferma anche nelle sue prime spontanee dichiarazioni di non essersi stupito per l'arrivo a Genova del prefetto La Barbera, perché in realtà quel giorno a Genova sarebbe dovuto arrivare Stefano Berrettoni, che è, diciamo così, all'epoca era il numero 3, possiamo dire, dello SCO. Berrettoni, che però era stato dirottato ad Ancona, e qua ci viene suggerita una contemporaneità degli eventi, e quindi non poteva venire a Genova, venendo così sostituito dal suo superiore. Regola bizzarra. E però c'è un altro problema, non soltanto si tratta di bizzarria, ma di problemi temporali molto specifici, nel senso che la vicenda a cui si fa riferimento è quella dell'arrivo di alcuni pullman di manifestanti greci che arrivarono ad Ancona nella giornata del 19 di luglio, ovviamente per partecipare alle manifestazioni del G8, e che quindi non sarebbero mai arrivati il giorno 21 luglio, quando le manifestazioni erano concluse. Peraltro che la vicenda che vede coinvolto il dottor Berrettoni si sia aperta e chiusa nell'arco di poche ore fino ad arrivare al primo pomeriggio del giorno 19 luglio, ce lo dice qualunque giornale. Sufficiente veramente una ricerca con Google per capire che quella vicenda è iniziata e finita nella giornata del 19, quindi vale veramente a poco l'idea che La Barbera venisse per sostituire Berrettoni, dirottato, sembra in contemporanea, in altra città. Da Ancona a Genova due giorni sarebbero stati sufficienti per arrivare. Ma in realtà poi Luperi ci dice una cosa nei suoi interrogatori, perché poi la verità si cerca di buttarla fuori dalla porta, ma rientra dalla finestra, e quindi ci dice un'altra cosa. Dice: c'era una realtà particolarmente problematica, c'era stato un morto, c'erano stati moltissimi incidenti, c'erano state indubbiamente anche delle incomprensioni nella gestione dei servizi di ordine pubblico, che è esattamente in qualche modo quello che ci dice il prefetto Andreassi. Ma oltre appunto all'arrivo del prefetto c'è un secondo e ben più complesso accadimento, che avviene nelle medesime ore, dell'intervento presso la scuola Polclè del sabato pomeriggio. E qui noi cominciamo a vedere una sorta di movimento, di andamento nelle dichiarazioni di alcuni degli imputati, che sarà poi estremamente simile a quello che vedremo operato nei confronti dei fatti per cui è procedimento. Si passa infatti da un'iniziale rivendicazione del ruolo avuto nell'operazione, di rivendicazione dell'operazione come necessaria e fruttuosa, ad una progressiva presa di distanza che arriva a cercare giustificazioni che addirittura non rispondono palesemente a verità o ad occultare il ruolo che si è avuto nei fatti. La vicenda è talmente interessante che viene definita dal pubblico ministero antecedente non punibile, e questo proprio per gli elementi di similitudine, moltissimi elementi di similitudine con i fatti di cui si occupa questo processo. I fatti sono piuttosto semplici, li conosciamo tutti e li ricordo solo per esigenze, diciamo, narrative. Viene osservata l'attività suppostamente delittuosa di un furgone, viene seguito, si arriva a questa scuola, che è la scuola Polcredi di via Giovanni Maggio, il furgone viene perquisito, vengono fermate alcune delle persone presenti, viene poi operata successivamente una nuova perquisizione più accurata, estesa ai locali del centro di accoglienza, vengono sequestrati alcuni oggetti autoffendere, 23 persone arrestate. Tre persone appartenenti all'area dei COBAS, peraltro, vengono arrestate con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla devastazione e saccheggio. 416-419, è la prima volta che vediamo questa imputazione. Anche negli altri casi in cui il 419 è stato utilizzato negli ultimi 10 anni, ce ne sono alcuni riguardanti prevalentemente lo stadio, il 416 non era mai stato contestato. E qui abbiamo le prime somiglianze evidenti, questa, ovvero l'accusa di appartenere ad un'associazione a delinquere finalizzata alla devastazione e saccheggio e le modalità con cui la perquisizione viene effettuata, nel senso che seppure in condizioni di tranquillità assoluta e quindi senza episodi di asserita resistenza, la perquisizione viene operata con delle modalità che non consentono in alcun modo l'attribuzione di nessuno degli oggetti sequestrati a nessuna delle persone arrestate. E quindi questi arresti subiranno uguale sorte di quella poi avuta dagli arresti della Diaz. Non verranno, anzi, in questo caso non verranno neppure portati a convalida perché il PM ordinerà la scarcerazione. Ma le somiglianze non si fermano qui. Ci sono stati tentativi spasmodici di occultarne l'evidenza assoluta e questo proprio evidentemente è data la loro importanza nella comprensione degli accadimenti successivi. Ci ha detto già, e l'abbiamo già visto, il ruolo che secondo il prefetto La Barbera Gratteri ha avuto anche in quella circostanza. Ma è lo stesso Gratteri che inizialmente in sede di commissione parlamentare, parliamo del settembre del 2001, si attribuisce palesemente la paternità di questa operazione. E ancora, negli interrogatori successivi, afferma molto serenamente di aver giudicato l'operazione che lui stava guardando in video e portata avanti dal dottor Dagnano come una passeggiata e quindi di aver ritenuto fondamentale inviare sul posto altro personale affinché provvedesse ad una perquisizione più accurata. E Gratteri, il direttore dello SCO, questa cosa appunto la afferma con dovizia di particolari, non tanto più in questo in secondo interrogatorio, ma di fronte alla commissione parlamentare e conferma anche i rapporti estremamente stretti fra lo SCO e le squadre mobili, ovvero la possibilità di avvalersi, adesso io non trovo la pagina, me ne scuso, comunque sono le pagine 4 e 11 degli allegati della deposizione Gratteri alla Commissione parlamentare, in cui lo stesso riporta delle parti delle circolari in cui viene descritto il ruolo gerarchico rivestito dallo SCO relativamente alle squadre mobili e anche in quel caso rispetto alla decisione dell'arresto diciamo così, dell'invio del dottor Scrofani della squadra mobile di Genova sul posto per effettuare quella perquisizione. Quindi non soltanto ci viene detto che c'è un invio, detti incarico. Allora, detti incarico in polizia somiglia molto a detti l'ordine, nel senso che non c'è, in polizia non vengono dati consigli fra il direttore di un servizio centrale operativo e il direttore di una squadra che ha le dipendenze funzionali dello stesso, vengono dati degli ordini. E peraltro Gratteri questo un po' lo conferma, dice detti incarico al dottor Scrofani di effettuare una perquisizione, quindi di effettuare un atto che è di polizia giudiziaria. Peraltro su questo c'è stata grande effusione di sforzo difensivo per ricordarci come addirittura arrivando a tacciare di a prendere in giro sostanzialmente la procura per aver confuso le sigle SCO, Servizio Centrale Operativo, Squadra Mobile, Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Genova. E tuttavia sarebbe stato sufficiente veramente leggere quelle che sono le linee di intervento dello SCO, le circolari amministrative, dove si fa riferimento esattamente al rapporto funzionale esistente fra le due e dove possiamo leggere, per esempio, che lo SCO è l'unità centrale che coordina le attività investigative condotte in particolare dalle 26 sezioni criminalità organizzata inserite nelle squadre mobili delle questure, aventi sede nei capoluoghi e nei distretti di corte d'appello, o ancora nel decreto interministeriale di organizzazione del servizio centrale operativo, in sintonia con le sopra scritte direttive, ha previsto che tale servizio curi l'attività di analisi, indirizzo e raccordo informativo sia delle sezioni di criminalità organizzata sia di quelle delle restanti sezioni delle squadre mobili e degli altri organismi di PG della Polizia di Stato, realizzando in concreto il punto di riferimento delle attività investigative dei predetti uffici. E quindi, diciamo, c'è un'evidenza che viene citata anche nella memoria dell'avvocato Corini e che proviene direttamente dal Ministero. E tuttavia Gratteri già nel suo primo interrogatorio fa una sorta di mezzo passo indietro, dicendo che sì, ha dato un indirizzo al vice dirigente della squadra mobile che era quindi anche a sua disposizione, questo lo conferma, gli disse intervieni e fai la perquisizione. E dice lo dico perché poi non vorrei, e chissà cosa non vorrebbe in realtà, e il dottor Gratteri ci viene da pensarlo, non vorrebbe, come poi si evidenzia nella memoria del suo difensore, essere messo in relazione con quell'operazione per le somiglianze che la stessa riveste rispetto a quella che avverrà nelle ore successive. Da un lato quindi si tenta ancora una volta di minimizzare il ruolo svolto dal funzionario in questione, peraltro a volte con modalità che rendono, si suol dire, la pezza peggiore del buco, come quando appunto si fa riferimento all'espletazione di un'attività di PG che avrebbe dovuto svolgere il delegato del dottor Gratteri. E dall'altro si arriva a cercare appigli ovunque per accreditare la sussistenza di ottime ragioni per fare quell'intervento e soprattutto il fatto che quella vicenda avesse origine nella mattina da denunce diverse e comunque in un periodo in cui tutto questo avveniva fuori dalla competenza e dalla percezione diretta del dottor Gratteri, quasi a voler dire c'è stata tutta una fase preventiva di questa vicenda che non ha in alcun modo riguardato né lo SCO né il suo direttore. E però tutto questo sforzo che viene effettuato si fa talmente con affanno e pervicacia da confondere un dato storico reale, ovvero da sovrapporre due edifici che nulla hanno a che fare l'uno con l'altro, due vicende che nulla hanno a che fare una con l'altra. E infatti buona parte delle considerazioni che vengono effettuate sul punto semplicemente non hanno nulla a che fare con la scuola Polclè, ma riguardano un altro centro d'accoglienza, ovvero il SEDI, sempre di Via Maggio, ma che era la sede di un asilo. E questo lo si ritrova serenamente nella documentazione sempre allegata alla Commissione parlamentare, allegata alla deposizione della allora Presidente della Provincia Marta Vincenzi, e nella quale possiamo trovare non soltanto le assegnazioni dei luoghi di accoglienza al Genoa Social Forum, da cui si evince che non soltanto ci fu l'assegnazione del liceo Polclè, ma ci fu altresì l'assegnazione sempre nell'area di Via Maggio di questo asilo, di questa struttura denominata SEDI. Ma altresì abbiamo due fatti che ci confermano la bontà di questa ricostruzione. Il primo è che il 26 di luglio la Polizia Provinciale effettua un sopralluogo presso il SEDI, ovvero di Via Maggio, e in questo sopralluogo vengono rinvenuti oggetti atti ad offendere, peraltro abbastanza evidenti, parliamo delle solite mazze, bastoni, e viene da pensare che di certo se la perquisizione ordinata dal dottor Gratteri, quella accurata che si svolge per seconda, si fosse svolta in quella stessa sede, di certo la Polizia Provinciale non avrebbe avuto modo quattro giorni dopo di ritrovare questi oggetti atti ad offendere. Ma ancora, tutta quella prima fase dell'arrivo dei 150 uomini, della cacciata dei medesimi a male parole, a lancio di oggetti, che viene riferita come avvenuta alla scuola Polclè nella prima mattina, e che peraltro si tratta, voglio dire, di un avvenimento certamente molto più grave di quello che coinvolge la pattuglia del dottor Di Bernardini, in realtà non dà seguito a nessuna attività nella sede in cui viene effettuata, tanto che sempre la Presidente della Provincia fa una nota scritta, che è sempre allegata agli atti del Comitato di inchiesta di indagine parlamentare, piuttosto seccate, la formula ufficialmente, laddove chiede spiegazioni alla Questura del perché non ci sia stato un intervento successivo alla denuncia di fatti di danneggiamento avvenuti in quella sede, ovvero nel SEDI, perdonatemi il gioco di parole, appunto nella giornata del sabato. E quindi è pertanto evidente che si tratta di due strutture diverse, ma ce lo dice anche semplicemente lo stradario, nel senso che si tratta di due civici diversi, uno è il 3 e l'altro è il 7. E quindi è evidente che le allegazioni difensive che abbiamo descritto finora e anche i loro supporti in dibattimento fanno unicamente piena prova del desiderio di smarcarsi da quell'accadimento che si comprende unicamente nell'ottica di evitare che le due vicende siano, come invece devono essere e sono, considerate parte di una medesima strategia che vede i medesimi attori. E ci sono anche due ulteriori aspetti, più banali, e veramente li cito unicamente di passata, che però ci guidano nella verifica di un'esistenza, dell'esistenza di una linea di intervento e nell'attribuzione di questa allo SCOE, che vediamo per la prima volta in campo nell'operazione alla Polclè, ma rivedremo paro paro, detto in maniera molto così banale, nella scuola Diaz. Il primo di questi è veramente limitato ed è la scelta di avvertire, sempre per mera cortesia, perché comunque le perquisizioni poi vengono effettuate entrambe ai sensi del 41 TULPS, però viene avvertito sempre per mera cortesia il sostituto procuratore dottoressa Canepa anziché il sostituto di turno dottor Pinto. Tale elemento viene spiegato molto tranquillamente, giustamente, dalla dottoressa Canepa, richiamando il proprio ruolo all'interno della direzione distrettuale antimafia, che l'avrebbe per ragioni di servizio messa in collegamento con le persone relative allo SCOE, delle squadre mobili, sezioni criminalità organizzata, come quella che appunto interviene sul posto, piuttosto che con altri ufficiali di PG. Il secondo appare a prima vista più complesso, ma questa complessità è dovuta unicamente alla cortina di polvere che viene sollevata nel corso delle indagini, mentre le carte in realtà sono abbastanza chiare, ed è appunto, come si diceva, la scelta di utilizzare una contestazione che preveda l'associazione a delinquere. E viene da dire che questa contestazione, a pensar male, viene da dire che questa contestazione viene effettuata unicamente allo scopo di garantire l'intervento e il ruolo dello SCO in quell'operazione, intervento e ruolo che a questo servizio vengono dati dalle circolari amministrative che lo istituiscono, e ruolo che peraltro ci viene confermato tutti i giorni dalla cronaca, da situazioni dove non vi è da nascondere il ruolo avuto, ma anzi questo ruolo deve essere chiaro a tutti, deve essere rivendicato perché ci si aspettano encomi. Parlo negli ultimi anni, per esempio, dell'arresto di Bernardo Provenzano, in cui non si è fatto mistero alcuno, non soltanto del coinvolgimento del dottor Caldarozzi, ma anche del fatto che in quel caso il servizio abbia operato direttamente avvalendosi della squadra mobile locale, della sezione Catturandi, per essere più precisi, e svolgendo in quel caso attività di PG sul posto. O ancora l'invio del dottor Gratteri recentissimo per verificare la sussistenza di ipotesi associative o di legami con associazioni criminali dei tifosi napoletani relativamente agli scontri del treno recentissimi. In quei casi però nessuno si permetterebbe di dire no, non è vero, non ci sono stato, non sono io, il mio servizio non è coinvolto, perché sono evidentemente azioni encomiabili. E su questa questione dell'imputazione è stata utilissima e chiarificatrice la testimonianza proprio della dottoressa Canepa, che in quest'aula il 15 marzo del 2007 ricorda una discussione avvenuta fra lei e il dottor Scrofani, che era proprio relativa alla scelta di contestare l'associazione a delinquere agli arrestati di Via Maggio. Ci dice la dottoressa Canepa: ricordo una discussione sulla qualificazione giuridica, ovviamente chi era sul luogo poteva capire cosa era successo, e ricordo una discussione col dottor Scrofani perché a seguito di questa perquisizione fatta in questo istituto voleva procedere ad arresti sulla base del 416. Personalmente, dice la dottoressa, mi sono sempre occupata di criminalità organizzata, di reati distrettuali, dove le contestazioni dei reati associativi sono estremamente problematiche dal punto di vista delle prove, e so che con il dottor Scrofani ci siamo confrontati dicendo: guardi, è davvero difficile portare, io li posso anche portare alla convalida, però guardi che le prove di un reato associativo sono prove particolari. E ricordo che si era discusso fino ad arrivare a dire che il potere d'arresto sta alla polizia giudiziaria, ma il potere di convalida sta alla magistratura. E però questa contestazione viene fatta lo stesso, viene fatta in Via Maggio e verrà fatta poi alla sera alla Diaz. E giungiamo ancora all'ultimo di questi elementi che da un lato ci confermano la giustezza dell'impostazione della procura e della cosiddetta interpretazione data dal prefetto Andreassi, e dall'altro però ci devono far valutare in qualche modo il tentativo di coprirne l'esistenza da parte degli odierni imputati, ed è l'evento che vede protagonisti i cosiddetti pattuglioni e poi la costruzione e la gestione dell'operazione. Questo è certamente l'elemento più vicino temporalmente, quindi in qualche modo maggiormente esplorato anche a dibattimento, per essere stato, lo si è già detto più volte, il casus belli dell'operazione. In realtà, per quanto riguarda la mia esposizione, molto altro è stato già detto, quindi non lo ripeterò. L'uniche, diciamo, parti interessanti, gli elementi che suscitano interesse, sono quelli relativi alla formazione e alle competenze dei medesimi, e poi a quanto abbiamo invece visto in quest'aula, proprio nel tentativo di, contro ogni buon senso, di dare a queste finalità e a questa formazione delle caratteristiche diverse da quelle che si evidenziavano nel mentre venivano assunte le prove. Per esempio, quello che interessa è sottolineare come la decisione di formare i pattuglioni e i loro compiti operativi non soltanto rientrano pienamente nella ricostruzione di quella linea intrapresa dalla Polizia di Stato nel pomeriggio del sabato, ma addirittura ne sono un tassello preciso. I cosiddetti pattuglioni nascono infatti, detta sempre il prefetto Andreassi, su un impulso preciso del capo della Polizia, dottor De Gennaro. Riferisce Andreassi all'udienza dibattimentale 23 maggio 2007: i pattuglioni che il capo della polizia volle che vennero fatti dovevano essere pattuglioni misti, che vennero affidati a funzionari della squadra mobile dello SCO. Ecco perché quel tipo di pattuglioni mi destarono un po' di perplessità, perché ci aveva riferito lui di avere un'altra idea di come si doveva gestire l'ordine pubblico in quella serata. E a questo punto il pubblico ministero gli chiede: se ho ben inteso, lei inserisce questa direttiva e questa iniziativa nell'ambito di quella che lei stava descrivendo come una linea di tendenza nell'operare delle forze di polizia. Il prefetto conferma. E peraltro, contrariamente a quanto afferma il suo difensore, lo dico con rispetto, ci mancherebbe, in modo però poco conseguenziale, lo stesso Gratteri, che si attribuisce la responsabilità dell'organizzazione di questi pattuglioni e le riferisce immediatamente allo SCO, e lo fa anche attraverso un'azione materiale, ovvero la delega diretta che lo stesso dà al dottor Caldarozzi, suo vice, di provvedere all'organizzazione materiale dei pattuglioni medesimi. E c'è un altro dato che non viene citato ma che balza agli occhi, ovvero gli uomini che erano a disposizione del dottor Gratteri, quei 400 uomini cui fa riferimento per essere stati alle sue dipendenze all'interno della zona rossa, fanno parte esattamente delle stesse squadre, delle stesse, diciamo così, sezioni che poi formeranno successivamente i pattuglioni, con l'esclusione da entrambi i lati, in entrambi i casi, del reparto mobile, che però, come tutti sappiamo, interviene in condizioni di difficoltà dell'ordine pubblico, di particolari esigenze, e non interviene, diciamo così, a prescindere da questo. Sulle finalità dei pattuglioni molto si è detto, anche se all'inizio, come è sempre avvenuto in questo processo, c'era sufficiente chiarezza. Il dottor Mortola, nel suo interrogatorio del 2001, dice molto serenamente: questi pattuglioni erano volti all'identificazione e all'eventuale fermo di manifestanti autori di episodi delittuosi, anche perché sa chiaramente in quel giorno c'erano stati altri episodi di devastazione e saccheggio, e quindi c'era questa necessità. Ancora, sempre nel 2001, ripete: mi venne data indicazione dal dottor Gratteri di mettere a disposizione il personale Digos per la composizione di pattuglioni misti con appartenenti alle squadre mobili che dovevano eseguire un'attività di controllo sul territorio per procedere eventualmente a fermi di persone sospette che potevano essere individuate come responsabili dei fatti delittuosi che erano stati commessi durante le manifestazioni del G8. Chissà come, fra l'altro, non ce lo spiega nessuno, come si sarebbero potuti identificare gli autori di reati avvenuti qualche ora prima. Verrebbe da dire... peggio della flagranza di ferita, una sorta di flagranza di ferita particolare. Ma il più esplicito sicuramente nel descrivere le finalità dei pattuglioni è Pietro Troiani, il quale nella stita del 1 luglio 2002 è molto esplicito e dichiara che i pattuglioni avrebbero dovuto transitare nelle vicinanze di centri sociali o sedi di partito e verificare che tipo di movimenti vi fossero. E queste consegne, precisa Troiani, non le ha sentite dire, ma sono state da lui direttamente percepite, perché sono state chiarite proprio in sua presenza dal dottor Caldarozzi, che a ciò era stato proposto dal suo capo allo SCO, il dottor Gratteri. E Gratteri stesso, pur affermando così in maniera un po' suggestiva di aver ricevuto la richiesta in tal senso dal prefetto Andreassi, conferma le finalità degli stessi e anche il proprio ruolo nella formazione e l'ordine dato a Caldarozzi. Gli scopi operativi di queste formazioni appaiono pertanto evidenti, anche se anche qui possiamo vedere questo sorta di andamento, no, di progressivo allontanamento nelle deposizioni da un primo atteggiamento dal quale emerge una filiera precisa ad una farsi sempre più confuso in cui regnano invece le contraddizioni e le reticenze. I pattuglioni, che appunto sono voluti dal capo della polizia e organizzati dallo SCO, transitano quindi in diverse parti della città, ce lo dice Troiani, sicuramente ai centri sociali e alle sedi di partito possiamo in quei giorni ritenere, diciamo così, equivalenti anche i centri di accoglienza regionale sotto al social forum, con ogni evidenza. Quindi insomma passano presumibilmente alla ricerca di manifestanti che chissà come potessero apparire violenti da sottoporre a fermo arresto. Tra l'altro alcuni di questi si trovano nelle vicinanze di via Cesare Battisti, procedono all'identificazione di alcuni giovani che si ritrovano nei bar adiacenti. E anche in questo caso noi vediamo un operare della polizia che sarebbe veramente quasi divertente se non fosse poi il primo momento di un episodio che ha avuto esiti tragici, nel senso che ci viene riferito con molta tranquillità che a un certo punto vengono identificati questi giovani nel bar, giovani vestiti di nero per la maggior parte stranieri, che evidentemente si ritengono possibili autori di quei reati. E però è sufficiente l'intervento del barista che dice agli operanti: ma no, questi sono bravi ragazzi, quelli cattivi stanno da un'altra parte, questi vengono da giorni e hanno sempre pagato. Questa dichiarazione del barista è sufficiente a far sì che gli operanti smettano di fare quell'identificazione e si rivolgano altrove, ovvero vadano nell'altro bar. Veramente sarebbe divertente se non fosse tragico. Quello che avviene è che intorno alle due scuole a quell'ora sembra quasi stringersi una sorta di morsa. Vengono fatte le identificazioni nei bar, nella pizzeria, e poi passano anche i pattuglioni, forse una volta, forse addirittura di più. Incidentalmente, io faccio notare che, peraltro, questi supposti appartenenti al blocco nero, questi supposti manifestanti violenti, eccetera, tanto adusi alla violenza e al danneggiamento, non fanno però quello che ci si aspetterebbe da loro se veramente fossero tali. Non si preparano a resistere, non fuggono, non fanno, diciamo, niente di tutto questo. Fanno cose evidentemente bizzarre se veramente fossero quelli che ci sono stati descritti, ovvero chiamano gli avvocati, chiamano i parlamentari, chiamano i giornalisti, insomma chiamano delle figure di garanzia che certamente non hanno niente a che vedere con una possibile resistenza violenta ad un intervento della polizia. E tuttavia in quelle ore deve essere stato evidente a quell'area della polizia che maggiormente sentiva la necessità di rispondere con arresti alle critiche, agli eventi di quelle giornate, sicuramente in quelle ore si rende conto in fretta che questo metodo non avrebbe dato grandi frutti, che non sarebbe stato sufficiente procedere all'identificazione di gruppetti sparsi di manifestanti ai quali poi non si sarebbe avuto alcun modo di addebitare i fatti del pomeriggio. E allora, anche perché gli orari cominciano a diventare stretti, perché poi i manifestanti sarebbero partiti dopo poco, e allora quello che diventa invece necessario, impellente, che e lo diventa talmente tanto probabilmente da offuscare anche il senso dell'opportunità e forse anche del ridicolo o peggio, deve essere raggiunto in ogni modo, e il pretesto in effetti arriva abbastanza velocemente, nel senso che uno dei pattuglioni passa, forse appunto la prima volta, forse no, in mezzo alle due scuole. Su quanto è avvenuto in realtà è già stato detto quasi tutto, e quindi io non mi dilungo, mi limito a ricordare che l'incrocio delle varie testimonianze, sia quelle rese da testi della difesa che quelle rese da testi dell'accusa o delle parti civili, ci hanno poi consegnato una realtà estremamente ridotta rispetto a quella che veniva invece appunto sbandierata inizialmente, ovvero una realtà che sostanzialmente si riduce ad una a delle ingiurie sicuramente, ad una sorta di aggressione verbale e forse al lancio di una bottiglia che forse si infrange su una macchina o forse addirittura neppure quelle. Questo non lo dicono soltanto appunto i testi della procura o quelli delle parti civili, ma lo dicono gran parte anche dei testi dell'accusa, ma veramente su questo richiamo chi prima di me ha concluso sul punto. Mi limito a fare una notazione proprio per andare a verificare quegli interventi di cui si parlava all'inizio, quella sensazione di poter un po' dire tutto e il contrario di tutto, e che riguarda l'orario di questo passaggio, orario che è fondamentale, nel senso che chiaramente affermare che era avvenuto alle 21, intorno alle 21, o affermare che era avvenuto alle 22.30 ha un'importanza reale per chi deve mettere in relazione questo passaggio con un'operazione poi fatta in quello stile, in quell'ampiezza, ore dopo. E infatti sull'orario noi vediamo succedere alcune cose. La prima che vediamo succedere è Un interrogatorio del 16 dicembre del 2002, un interrogatorio, una SIT, del 16 dicembre 2002 del dottor Colucci, durante la quale lo stesso molto serenamente ammette di avere approfondito insieme a dei colleghi di Genova, soprattutto insieme al dottor Mortola, delle problematiche che riguardavano l'orario del passaggio delle vetture. Il pubblico ministero, con la cautela che lo ha caratterizzato, che è in questo procedimento in cui veramente si è portato a giudizio persone su fatti per i quali c'era veramente la prova più piena, la prova che è stata confermata a dibattimento, su questo esprime stupore sostanzialmente, dicendo: ma non è bellissimo che in effetti una testimone si confronti con gli indagati di questo procedimento in merito all'orario, però tant'è, il questore ha ritenuto di riferirne in maniera assolutamente serena. Ma avvengono anche altre cose a questo riguardo. Per esempio, arriviamo alla situazione che possiamo definire sorprendente per rispetto a quest'Aula, ma forse in realtà addirittura scandalosa, che ha visto l'ispettore Libero attonito riferire di aver appreso i particolari sull'aggressione dai membri dell'equipaggio di una delle vetture, che peraltro ritiene di poter riferire soltanto in questo dibattimento e non ha ritenuto di riferire invece precedentemente. E peraltro in questo dibattimento riferisce anche dell'avvenimento medesimo, nel senso che nella sua relazione di servizio, fatta peraltro nell'ottobre, non se ne fa menzione alcuna, ma si cita soltanto il servizio di pattugliamento senza che venga spesa una sola riga sulla descrizione della grave aggressione che invece viene ricordata qui di fronte alle signorie vostre. Ma se questo non bastasse, peraltro l'ispettore ci riferisce di aver ottenuto questi particolari dalla tenente Weisbrod, che gli avrebbe riferito tutti i fatti e gli avrebbe riferito soprattutto l'episodio in quei termini di estrema gravità, addirittura avendo avuto la Weisbrod successivamente una sorta di crisi di nervi per la paura provata fra le scuole Diaz e Pascoli. E però poi noi vedremo che non andrà così, nel senso che il tenente Weisbrod verrà opportunamente, verrebbe a dire, rinunciato dalle difese, citato a questo dibattimento invece dalla procura e dalle parti civili, e ci riferirà non soltanto di non avere riferito in alcun modo all'ispettore attonito dell'evento in quei termini, ma di non averlo proprio visto in quei termini, ovvero l'avvenimento avrebbe avuto caratteristiche sostanzialmente diverse, una semplice aggressione verbale e forse il lancio di una bottiglia, ma forse neppure, e comunque sicuramente non l'ampiezza e la gravità dell'episodio che si è voluto portare in quest'aula. Ma ci dice anche un'altra cosa il tenente Weisbrod, ovvero ci dice che in quel momento, con quel passaggio, accade quello che era normale che accadesse, quello che era già accaduto e quello che veramente nessun agente di polizia, nessuno, ripeto, neanche agente di polizia poteva non attendersi, visto il clima che si era avuto a Genova nelle giornate precedenti e anche in quella stessa giornata, dalla morte di Giuliani alle cariche, eccetera. E quanto peraltro questa cautela, per cui non si mostrano i muscoli, non si mostrano neanche le vetture con i colori di istituto o gli uomini schierati, in una situazione in cui c'è una grave tensione, a meno che ovviamente non ci siano degli obiettivi da difendere, è una cosa talmente evidente e chiara a chiunque che nel giorno del sabato 21 luglio si era ritenuto da parte dell'amministrazione dell'interno di riservare ai carabinieri una postazione interna alla zona rossa per evitare che gli stessi, ritenuti dall'opinione pubblica responsabili della morte di Giuliani, dovessero essere esposti nelle manifestazioni e quindi evidentemente causare maggiore tensione. E quindi questa circostanza non poteva essere ignota a chi organizza i pattuglioni, che evidentemente vengono organizzati, a pensare sempre male, proprio perché questa sorta di provocazione venisse operata e avesse successo. È un'occasione d'oro, in effetti. Di Bernardini viene accompagnato, come sappiamo tutti, nella stanza del questore, riferisce i fatti, li riferisce con quella gravità che poi vediamo in effetti non essere vera. E vi è una spinta collettiva a reagire, anche se il questore nella sua prima interlocuzione sul punto dice in realtà molto chiaramente che chi vuole intervenire in maniera pressante sono sostanzialmente Gratteri e Caldarozzi. Sono loro due che vogliono a tutti i costi reagire a questa che viene considerata un attacco vergognoso a dei loro uomini. Successivamente poi invece diranno tutti che la decisione è stata presa all'unanimità, ma il questore più volte riferisce che c'è stata una sorta di pressione da parte dei dottori Gratteri e Caldarozzi, comunque insomma diciamo degli alti funzionari venuti da Roma su quella decisione. Addirittura prima della sua marcia indietro che effettua in udienza, il questore Colucci è talmente chiaro da dire, nella sit del 1 ottobre 2001, non appena appresa questa notizia, i dottori Gratteri e Caldarozzi dello SCO suggerirono di intervenire immediatamente. Il dottor Mortola, e lo dice questo nella stessa sede, avanzò delle perplessità sull'intervento alla luce della situazione locale, della presenza di numerose altre persone, poi vedremo anche per quali altri motivi. A tali perplessità io risposi che eravamo in tal senso pressati dagli altri presenti. Su questo c'è stata anche qui grande confusione, grande tentativo di rimangiarsi le parole dette, e però le parole dette sono state trascritte, e ancora nella sit del 16 dicembre del 2002 sarà sempre Colucci a dire che l'intervento era stato suggerito dal dottor Gratteri e dal dottor Caldarozzi. Ma quanto l'azione fosse già in qualche modo decisa, ce lo confermano in quanto persone di buon senso, non in quanto esperti di polizia, anche le verifiche che vengono fatte, nel senso che per fare un'operazione di quella portata si decide di fare due verifiche che sono francamente non soltanto insufficienti, ma quasi insultanti per la ragione. Viene fatta una telefonata al signor Kovac, che in quel momento non si trova neppure presso la scuola, ma si trova a Piazzale Kennedy. E quello che rimane dall'incrocio fra le dichiarazioni dell'imputato Mortola e del test Kovac sul contenuto di quella telefonata, quello che rimane in comune, che quindi possiamo tranquillamente prendere diciamo come vero, è comunque insufficiente, perché il signor Kovac dice al dottor Mortola su quella scuola noi non abbiamo più il controllo totale, perché c'è una grande confusione, i manifestanti stanno partendo, abbiamo altri problemi e quindi non ti so dire precisamente chi sia all'interno di quella scuola. Ben lontano dal confermare quindi la presenza di manifestanti violenti o diversi dal Geno Social Forum o che avrebbero potuto astrattamente partecipare all'aggressione ad un'aggressione così grave come viene descritta ad una pattuglia di polizia. E abbiamo visto peraltro sul punto che tanto la circostanza deve essere sembrata debole anche alle difese, che sul punto Colucci, in un suo diciamo così recupero in questo caso della memoria, perché vediamo che nell'udienza che l'ha visto come testimone molte cose le aveva dimenticate, ma alcune invece le ricordava meglio, e fra quelle che ricordava meglio c'era proprio il fatto di essere stato presente alla telefonata fra il dottor Mortola e Kovac e di aver addirittura sentito tutto il dialogo, e ha preciso domande del collega Sabatini che diceva ma come ha fatto a sentire tutto il dialogo, perché eventualmente avrà sentito unicamente le risposte del dottor Mortola. Ci riferiva che il dottor Mortola ripeteva parola per parola quanto gli veniva detto da Kovac, circostanza francamente poco credibile, non fosse altro per essere stata riferita, ripeto, soltanto a 6 anni di più, a 7 anni quasi dai fatti. Ci si chiede anche perché il dottor Mortola, che all'epoca era dirigente la Digos e quindi aveva conoscenza assoluta dei partecipanti al Geno Social Forum, dei suoi dirigenti, e che aveva triangolazione costante anche con gli enti locali, non abbia ritenuto, prima di fare un'operazione di quella portata e di quella gravità, di avvisare, che ne so, di sentire se erano state sporte denunce alla provincia o al comune di Genova, cosa che era stata fatta in altre situazioni, o addirittura di chiamare qualcuno che fosse presente alla scuola Pascoli, e c'è stato detto che c'era un'interlocuzione quasi costante, per farsi descrivere effettivamente quale fosse lo stato dei luoghi e l'eventuale abbandono della scuola di fronte. Ma questo invece non viene fatto, viene presa per buona la telefonata di Kovac. Ci viene fatto un altro riscontro, che anche questo è veramente surreale per la pochezza dei risultati, potremmo dire, istruttori che ci consegna, che ha consegnato ai funzionari in quella serata. E il secondo riscontro è quello del sopralluogo del dottor Mortola. Io non la faccio lunga, sappiamo tutti persino le precise parole che il dottor Mortola riferì alla riunione. Arriva in piazza Merani, vede alcuni giovani, alcuni vestiti di scuro che stanno bevendo delle birre, alcuni li considera delle vedette perché sono stazionano, dice lui. Tra l'altro c'è questo elemento delle birre in bottiglia di vetro che viene specificato, che è veramente un po' da ispettore Clouseau, nel senso che viene ritenuto elemento di sospetto perché viene messo in relazione diretta con la bottiglia di vetro lanciata eventualmente contro il pattuglione. E però questi elementi sono sufficienti a convincerlo, a convincere lui, a convincere gli altri funzionari che erano nella stanza del questore. Si potrebbe dubitare che siano sufficienti, tuttavia è proprio così, perché è lo stesso Mortola che chiarisce ancora nell'interrogatorio dell'ottobre del 2001 che sulla base delle informazioni così ricevute dall'esito del mio sopralluogo è stato così deciso all'unanimità di procedere immediatamente ad una perquisizione ex articolo 41 TULPS. Il ruolo dello SCO in questo caso, l'abbiamo già detto prima e non lo ripeto, è stato ancora confermato dal questore Colucci nelle sue site del 2001, eccetera, dove dice che furono proprio loro quelli che volevano intervenire, che pressavano, ancora in questo caso ad avvertire la dottoressa Canepa, anche in quel caso non sostituto, non di turno, fu il dottor Caldarozzi e ci ha spiegato anche perché, ma fu comunque il dottor Caldarozzi e non il questore, non il dirigente della Digos, non il dirigente della squadra mobile di Genova. Quelli, diciamo così, titolati, che si vorrebbero titolati a svolgere operazioni di PG. Ed ancora Colucci che ci riferisce, per esempio, di alcune perplessità che erano state così riferite da Mortola, che aveva conoscenza evidentemente piena dei luoghi in cui l'operazione si sarebbe svolta. E anche su questo però abbiamo avuto il tentativo di alzare una cortina fumogena. E sono tutti elementi che veramente... e poi le signorie vostre dovranno in qualche modo affrontare. Perché anche rispetto a questo elemento minimo, ovvero della conoscenza che si dovrebbe reputare normale, no? Anzi quasi doverosa, dei luoghi in cui si deve effettuare un'operazione di quel tipo, noi abbiamo avuto persone che ci hanno riferito di non conoscere assolutamente il tipo di struttura in cui l'operazione si sarebbe svolta e il fatto che la stessa fosse stata consegnata al Genova Social Forum, ci fosse un centro stampa e così via. E lo abbiamo sentito non soltanto dagli agenti del reparto mobile, per i quali sarebbe francamente quasi normale, che ci hanno riferito più volte di pensare di dover fare l'intervento in una scuola addirittura occupata illegalmente, ma lo abbiamo sentito come riferito anche dagli odierni imputati e anche diciamo dal questore Colucci, il quale ci dice, il quale fa il solito movimento bizzarro, nel senso che nella sua deposizione al comitato parlamentare il 7 di settembre del 2001 riferisce molto serenamente che Mortola sarebbe arrivato nella sua stanza nel momento in cui nella medesima si trovavano Andreassi, Gratteri, Caldarozzi, La Barbera, Luperi, eccetera, descrivendo compiutamente i luoghi come in effetti sarebbe stato necessario. In quella circostanza, quindi alla presenza dei suddetti, il dirigente della Digos fece subito presente che in via Cesare Battisti vi erano gli istituti scolastici, concessi al Genoa Social Forum da Comune e Provincia per insediarvi il centro stampa. E però poi questa circostanza il questore ce la smentisce già il 16 dicembre del 2002, quando in una SIT il pubblico ministero gli chiede, senta, non leggo letteralmente perché è molto lungo, quindi cerco di riassumere, però la SIT è quella del 16 dicembre 2002, senta, quando viene individuato questo edificio, credo che appaia subito evidente come la sua localizzazione sia in una zona, in un contesto molto sensibile, perché l'edificio è prospiciente al centro stampa, sede amministrativa del GSF. E Colucci gli dice, ma io non conoscevo i luoghi, mi pare, se non erro, che hanno sbagliato, riferendosi all'ingresso alla scuola Pascoli, peraltro scena che si ripeterà quasi identica in questa sede, quando a domanda del pubblico ministero che parlava d'altro, Colucci si ritenne di riferire sull'errore compiuto alla scuola Pascoli. Il pubblico ministero gli dice, non sto parlando di errori, sto parlando proprio di quella sede, che è di fronte alla sede amministrativa del GSF e questo lo pone in un contesto sensibile. Colucci ancora, ma non lo sapevamo, io non lo sapevo, nel modo più assoluto. Non sapevamo, questo poi lei lo verificherà, se, ma neanche Mortola lo sapeva, che quella era la sede, che magari la provincia o il comune non ci avevano comunicato. Il pubblico ministero è un po' stupito, dice, ma neanche la Digos genovese lo sapeva, perché se non sa questa cosa la Digos genovese, e Colucci risponde, no, guardi, perché il comune e la provincia hanno dato questi luoghi e non è che hanno definito, qui facciamo questo, qui facciamo quello. Se Mortola lo sapeva o non lo so, ma io personalmente non lo sapevo. E Biama ancora gli dice, ma quindi non è emerso dalle riunioni? E Colucci risponde, no, nel modo più assoluto. Io sapevo di una scuola e basta, e quello che è avvenuto dopo, l'ho appreso dopo. Molto diverso da quello che aveva riferito un anno prima. e che peraltro è molto più credibile perché lo sapevano tutti cosa ci fosse in quella scuola. Ma c'è ancora necessario analizzare un ultimo aspetto, un ultimo elemento che pur limitato nella sua estensione è però estremamente significativo non soltanto della catena di comando che quella notte intervenne nella decisione e nella poi materiale esecuzione dell'operazione Diaz, ma anche delle finalità della stessa. Si tratta della decisione di far intervenire sul posto, sul teatro delle operazioni cosiddetto, l'addetto stampa del capo della polizia, il cosiddetto portavoce del capo della polizia, ovvero il dottor Sgalla, che arriverà sul teatro delle operazioni alle 00:07, quindi diciamo quasi contemporaneamente all'ingresso, all'inizio diciamo delle operazioni. Infatti, mentre nelle prime sit rese dal dottor Colucci tutto era come sempre, sembrato molto chiaro e molto ragionevole, con il proseguo dell'indagine a questo punto è divenuto oscuro, si è così mutato, la chiarezza si è persa fino a diventare una nebbia fittissima nella deposizione di Colucci in questo dibattimento. Infatti affermava il questore nella sit dell'ottobre 2001: subito dopo, su suggerimento di Andreassi, telefonai io stesso al capo della polizia per informarlo di quanto era accaduto e della decisione di intervenire. Lui dopo poco mi richiamò e mi disse anche di avvisare il dottor Sgalla, direttore dell'ufficio del Dipartimento delle Pubbliche Relazioni, cosa che ovviamente feci. E ancora nel dicembre 2002, pur tentando già di dimenticare questa circostanza, gli viene contestata dal pubblico ministero, e allora Colucci dice sì, il dottor Sgalla era un altro referente del capo della polizia che si trovava a Genova. Seguono una serie di battibecchi e poi il pubblico ministero gli dice: ma non le sembra che questa circostanza di aver avvisato il dottor Sgalla e che questa richiesta venisse dal capo della polizia ci autorizza a pensare che, lungi dall'essere un'operazione così soltanto tesa a verificare e identificare qualche faccino roso, fosse un'operazione dagli obiettivi un pochino più consistenti e presentata allo stesso capo della polizia come operazione di una certa rilevanza, tanto che il capo della polizia disse di informare il dottor Sgalla. Colucci però dice: guardi, io ho informato il capo della polizia che andiamo a fare questo intervento, ha detto di informarti, questo ho detto a Sgalla, ma si è chiesto come mai? E Colucci dice: non lo so, perché Sgalla è il portavoce del capo della polizia, dell'ufficio relazioni con la stampa, credo poi per gestire eventualmente successivamente la cosa. E questo è in effetti la gestione successiva dell'operazione, la gestione mediatica dell'operazione. E però il capo della polizia esclude la circostanza radicalmente, da subito, rispondendo: prendo atto che il dottor Colucci ha riferito che avrei dato disposizione di avvisare il dottor Sgalla. Fra i tanti supporti che avevo inviato a Genova c'era anche uno staff di esperti di rapporti con la stampa, e credo che forse il questore di Genova volesse far riferimento alla fruibilità di tali supporti, altrimenti credo che ricordi male. Però il questore è molto preciso nel suo ricordo, altre volte non lo è, invece in questo caso, soprattutto nelle prime interlocuzioni con la procura, lo è, lo ripeto, lo conferma più volte. Questa circostanza, che prima facie può apparire rilevante, minima, è invece talmente importante che sarà proprio su questa che verrà richiesto al questore da parte del capo della polizia, su questo pende procedimento, di aggiustare il tiro, di fare marcia indietro, fino al punto di essere l'uno indagato per falsa testimonianza, quando questo aggiustamento lo farà di fronte alle signorie vostre, e l'altro come istigatore all'aggiustamento in questione. E occorre quindi chiedersi perché questa circostanza rivesta un'importanza talmente grande. E non vi è che una risposta che sia ragionevole ed evidente a chiunque, ovvero che il capo, informato compiutamente sulle finalità dell'operazione, quindi sulla possibilità di effettuare un numero rilevante di arresti, e forse anche, questa è un'illazione, puramente un'illazione, però forse anche sulla possibilità di effettuarli coinvolgendo il Genoa Social Forum, perché in quei giorni il Ministero dell'Interno aveva tra le sue giustificazioni preferite, diciamo, da dare all'opinione pubblica e ai politici sul perché in qualche modo l'ordine pubblico fosse già stato gestito in maniera un po' approssimativa, che i supposti manifestanti pacifici avevano in realtà coperto i violenti, rendendo quindi molto difficile il compito del Viminale sulla gestione dell'ordine pubblico. E quindi il fatto di poterli trovare in quella struttura in qualche modo era sicuramente un elemento che avrebbe aiutato di fronte all'opinione pubblica. E proprio per questo viene inviato sul posto l'addetto stampa. È ovvio che il coinvolgimento del capo della polizia, che ovviamente non è né imputato né imputabile per i fatti occorsi a luglio del 2001 a Genova, non era importante per coloro che invece sono imputati in questo procedimento e per i quali vi chiediamo la condanna di per sé, ma questo coinvolgimento con ogni evidenza doveva essere evitato perché lo stesso avrebbe attestato da un lato una filiera precisa nella catena di comando e diciamo così nella gestione di questa nuova tendenza della polizia, ma anche perché lo stesso sarebbe stato sintomo inequivocabile della fondatezza sul punto dell'ipotesi accusatoria, ovvero che in quella notte quello che ha condotto al massacro, alla falsificazione delle prove, ai verbali omissivi o pienamente falsi, agli arresti, non fu l'inganno di qualcuno, come ci è stato detto, o una sfortunata concatenazione di eventi, ma esattamente l'aspettativa di poter porre fine con quell'operazione, procedendo a un numero rilevante di arresti, alle critiche che erano giunte e che continuavano a sopraggiungere in merito alla gestione dell'ordine pubblico e a una reazione delle forze dell'ordine che veniva considerata da un lato carente, dall'altra troppo violenta, sulle persone sbagliate, spesso si è detto. E sul punto soccorre ancora la deposizione del test Sgalla, che aveva già dimenticato molte cose a dibattimento, però nel verbale dell'11 giugno 2002 ricordava ancora e diceva che Colucci lo aveva chiamato preannunciando l'imminente svolgimento di una importante operazione di polizia, e ci riferisce anche quella importanza, lui la riportò ai giornalisti con i quali interloquì per invitarli sul teatro delle operazioni, perché ci dice una cosa che si fa sempre: più l'operazione è importante, più i giornalisti accorrono. E se questo vale per il rapporto del dottor Sgalla, portavoce della polizia, con la stampa, del quale peraltro si è reputato un esperto, di certo non vale per i rapporti fra il capo della polizia, il questore e il loro portavoce, il portavoce del Viminale, per il quale non c'era nessun bisogno di fare finta di andare a fare un'operazione importante, ma evidentemente l'operazione era importante, era considerata importante davvero. E ancora lo stesso De Gennaro ci soccorre sul punto, dicendo sulle finalità dell'operazione. Dicendo: preciso che il questore non ricordo mi abbia fornito elementi di conoscenza in dettaglio dell'operazione sulla consistenza, importanza o sulla sua difficoltà, se non quelli impliciti nella richiesta di impiego di tali reparti. Parliamo dei carabinieri, perché si dice che questa telefonata avvenne per richiedere l'impiego dei carabinieri. Maggiori dettagli li ho avuti dal prefetto La Barbera, ed in particolare che vi fosse la possibilità di individuare e catturare i manifestanti violenti responsabili dei disordini in Genova, potendosi ritenere l'edificio da perquisire un luogo utilizzato dai Black Bloc, una sorta di fortino verrà addirittura definito. E qui però veramente il cerchio si chiude. Noi non lo sappiamo, è un'illazione, lo possiamo soltanto immaginare, però la suggestione è veramente forte e precisa. E abbiamo una prima telefonata fra Colucci e il capo della polizia, in cui gli viene prefigurata un certo tipo di operazione sicuramente importante. Una seconda telefonata, molto più ricca di dettagli, ce lo dice lui stesso, fra La Barbera e il capo della polizia, non sappiamo chi chiama chi, ma insomma non è molto importante, però queste precisazioni gli vengono da un uomo di sua massima fiducia. E quindi, avute queste informazioni, una terza telefonata al questore Colucci per sollecitare l'intervento sul posto dei responsabili dei rapporti con la stampa. È chiaro che questo quadro che emerge rispetto a questi interventi, diciamo così, latamente difensivi, se vogliamo usare un eufemismo, non è confortante, anzi è talmente fosco che in qualche modo si suggerisce di per sé inaccettabile. Tutti noi avremmo preferito non dover neanche considerare la possibilità che una parte della polizia italiana, e soprattutto questa parte così importante, così con ruoli così importanti, abbia potuto non soltanto commettere degli errori, ma non soltanto, diciamo così, operare un pestaggio seppur violentissimo e ingiustificato di persone inermi, ma soprattutto mai avremmo voluto pensare o vedere questa stessa polizia utilizzare modalità francamente inaccettabili anche nel suo rapporto con le altre autorità dello Stato. E tuttavia quello che emerge invece da questa disamina, da questa breve analisi, ma da quello che voi avete avuto sotto gli occhi per 6 anni di processo, e che è anche l'unica ipotesi che in qualche modo è stata confortata, è che non soltanto quella notte può essere classificata serenamente come come la pagina più buia, anzi, della polizia vissuta dalla Polizia di Stato, operata dalla Polizia di Stato italiana, ma che anche successivamente a quella notte non soltanto nessuno spiraglio di luce si è aperto ad opera dei rappresentanti di quella istituzione, ma addirittura che al contrario, da un lato gli imputati, ma con loro che esercitavano evidentemente garanzie difensive, quantomeno in una fase, ma con loro purtroppo altri ed alti esponenti del Viminale, hanno fatto quanto in loro potere per evitare che più luce potesse essere portata sugli accadimenti da parte degli organi deputati, vi compresa la Procura della Repubblica o le signorie vostre. E allora abbiamo dovuto assistere, le cito veramente per titoli, avviandomi alla chiusura, abbiamo avuto le foto, le identificazioni non effettuate, una gran selva oscura di non so, non mi ricordo, il tentativo costante di gettare discredito sulle parti civili, sui testimoni dell'accusa, l'utilizzo di intercettazioni di altro procedimento e così via. L'abbiamo dette molte, ma ce ne sono di peggio. Abbiamo visto la sparizione delle bottiglie Molotov, corpo di reato, affidato, diciamo così, con buona creanza e buon gusto dalla Procura della Repubblica proprio a un ufficio al quale afferivano alcuni degli indagati poi imputati di questo procedimento. E abbiamo visto ancora, per esempio, la presenza di un funzionario dello SCO, la dottoressa De Meo, non lo dico io, lo dice il dottor Morton in una sua telefonata, che veniva inviata in quest'aula a prendere, probabilmente a registrare tutto e probabilmente anche a prendere appunti da comunicare, chissà, agli avvocati, agli imputati, chi lo sa. Speriamo non fosse in servizio la dottoressa De Meo a carico della cittadinanza quando svolgeva questo compito. O ancora la relazione di servizio del dottor Crispino, forse dottore, che compare miracolosamente all'udienza del 16 gennaio 2008 in originale, anzi ci viene detto che è un doppio originale, perché quello vero starebbe agli atti della Questura di Genova già dal 2001. E questa apparizione ha talmente del miracoloso che in effetti, questo deve averlo compreso anche la difesa che ha citato Crispino, peraltro facendone il nome soltanto a dibattimento, e che ha prodotto contestualmente a questa relazione una nota della Digos di Genova, quella stessa che aveva trovato, lo ricordiamo, senza difficoltà invece il verbale delle sit del dottor Colucci per inviargliele via fax, con la quale appunto la stessa Digos trasmetteva varie relazioni di servizio relative agli accadimenti della notte, esclusa però la relazione di Crispino che atteneva invece ad una fase precedente. E questo però è molto lontano dal chiarire, perché invece Salvemini, che invece ricercava proprio relazioni di servizio, nomi e modi dell'organizzazione, dell'esecuzione dei pattuglioni, di questa relazione però non abbia potuto trovare nessuna traccia. E in ultimo, ed è storia veramente recente, con questa mi avvicino alla conclusione di questa fase generale, dirò poi due cose sulle mie posizioni. Storia recente, addirittura contemporanea, forse sarà anche storia futura, la vicenda che vede oggi in udienza preliminare il capo della polizia, l'ex questore Colucci, per rispondere di quell'accusa di cui si diceva prima. Credo che per qualunque cittadino, ma ovviamente ancora di più per gli operatori del diritto, che in qualche modo per fare questa scelta hanno dovuto credere all'esistenza dei doveri istituzionali. Alcune delle conversazioni che sono state riportate sulla stampa sono francamente agghiaccianti. Io ne cito veramente solo un paio. Il 28 e il 29 aprile del 2007, siamo in una fase di poco precedente, la testimonianza del dottor Colucci in questa sede. E lo stesso ci dice, è una conversazione fra Colucci e Mortola. Dice: il capo praticamente ha fatto marcia indietro nelle sue dichiarazioni, ha fatto marcia indietro in un secondo interrogatorio sul fatto che mi avrà avvertito Colucci, non mi ha avvertito. Io invece devo rivedere un po' il discorso di quello che ho dichiarato di Sgalla sulla stampa. Questo serve per aiutare i colleghi che sono inquisiti là a Genova. E ancora, senti, ma il mio verbale che ho fatto a Zucca ce l'ha Di Sarro? Sì, sì, dovrebbe averlo, ma dia Di Sarro di rispondere, perché a me mi servono, tralascio la parolaccia, i verbali. E poi ancora, sono stato nella stessa telefonata, sono stato a Roma, sono tornato ora da Roma e praticamente io il giorno 3 devo venire a Genova, il capo della polizia italiana, mi ha dato le sue dichiarazioni dove praticamente tiene ben testa, diciamo, al magistrato e ha fatto un po' di marcia indietro per quanto riguarda, parole incomprensibili, alla Diaz. Sì, forse sbaglio io, delle telefonate ci sono state, mi ha fatto leggere e poi dice: tu devi, bisogna che tu aggiusti un po' il tiro sulla stampa. Io sulla stampa avevo dichiarato che persino il capo mi aveva telefonato sulla stampa. A questo punto io dovrei fare un po' di marcia indietro e dire: sì, tante telefonate, se me lo chiedono, dico sì, avevo dichiarato quello, ma ripensandoci bene sicuramente io ho avvertito Sgalla, ma non credo, non so, non mi ricordo. Ecco, questo vado a dichiarare a Genova. Dirò magari che la mia affermazione, certo ero convinto che me l'avesse detto il capo, invece sono stato io che di mia iniziativa l'ho detto a Sgalla, e questo è esattamente quello che avverrà poi in quest'aula. E dice ancora, il capo sempre gli avrebbe detto, per quanto riguarda l'altra parte dovresti fare un po' di marcia indietro per dare una mano ai colleghi. E ancora, dopo la testimonianza, subito dopo, ancora una telefonata fra Colucci e Mortola. Si riferiscono a notizie di stampa, dicono non l'ho letto, fatto sta che ieri sera ho chiamato Manganelli, invece l'attuale capo della polizia. Ah, non il capo, hai parlato con Manganelli. Manganelli che mi dice? Guarda Antò, sei stato bravo, è andato tutto molto bene, ce l'hanno detto gli avvocati. Sì, no, perché poi lì, tu lo sai che c'è sempre la dottoressa De Meo, dicevamo prima. No, chi è? È una funzionaria dello SCO che va a sentirsi tutte le udienze, la mandano su, registra tutto al computer e fa ogni volta puntini puntini, chi lo sa. Poi stamattina mi ha chiamato il capo e dice, li hai maltrattati, una cosa del genere, gli hai fatto la, come ha detto, li hai sbranati. Va benissimo, insomma, ha detto una frase in senso positivo, chiaramente, che era contento. Ho saputo da Ferri che anche Caldarozzi e Gratteri sono stati contenti, diciamo, di questa... Anche Luperi è rimasto contento. Tanto rimangono contenti, fra l'altro, che addirittura Gratteri e Caldarozzi chiameranno il questore testualmente per rendere omaggio e esprimere riconoscenza ad una persona per bene. Ed ancora Colucci, è veramente l'ultima, che riferendo le parole dell'attuale capo della polizia, all'epoca vice, afferma... Manganelli stamattina mi ha detto, dobbiamo dargli una bella botta a sto magistrato, sai il periodo in cui gli è già arrivato l'avviso di garanzia. Credo che siano parole che si commentano da sole, e non vi può essere chi non veda che tale spiegamento di mezzi difensivi, per usare un eufemismo veramente blando, irrituali, sarebbe assurdo e incomprensibile se non vi fosse, anche per la personalità di chi li ha messi in opera, se non vi fosse la necessità impellente di fronteggiare un materiale probatorio ed una chiarezza che nel corso del dibattimento è semmai divenuta sempre maggiore, per cui quella notte purtroppo, e sottolineo purtroppo, tutti i fatti contestati dal pubblico ministero con cautela ma con forza, laddove le evidenze erano nitide, sono avvenuti e che tutti gli imputati, ciascuno per la propria parte, li hanno commessi. Quella sera la necessità di fronteggiare le critiche per la gestione dell'ordine pubblico sommate al risentimento nei confronti di manifestanti interpretati come nemici o ancora la possibilità di mettersi in evidenza e di fare carriera, come molti speravano, della gestione del 18 di Genova, hanno condotto ad un'azione tragica. 93 persone inermi, massacrate, alcune nel sonno, alcune ridotte in prognosi riservata, poi gli arresti, la falsificazione dei verbali, la costruzione di un'associazione criminosa posta a carico degli occupanti della scuola, poi cioè in realtà conosciuti dall'inizio innocenti, la cui pena varia da 8 a 20 anni di carcere, il perseverare anche nei mesi, negli anni successivi, in una linea difensiva che ha posto idealmente la Polizia di Stato in una sorta di limbo extragiuridico in cui la norma diviene quasi solo ostacolo burocratico. Ed è su tutto ciò che le signorie vostre sono chiamate a giudicare secondo il loro libero convincimento. Al materiale probatorio vero e proprio, come si è detto, abbondante, univoco, fa quindi da cornice una quantità di indizi assolutamente precisi e concordanti che sono l'unico percorso logico che consente di spiegare tutti i fatti avvenuti quella notte e anche diciamo, i fatti successivi che si è cercato di descrivere. Noi non vi chiediamo la condanna della polizia italiana, è stato detto più volte da controparte anche e da altri. No, noi oggi vi chiediamo la condanna di persone specifiche per fatti specifici. In particolare, per quanto riguarda le mie posizioni, e vi ruberò veramente ancora pochi minuti, ma ritengo che sia importante farlo, io vi chiedo che vengano condannati i responsabili che, secondo il capo di imputazione, per tutti i reati commessi in danno di alcune persone. La prima di esse è Daphne Wiggers, cittadina tedesca, 28 anni all'epoca dei fatti, ci dirà: ero in grande panico, da qualche posto mi sono nascosta, è molto veloce, sono arrivati i poliziotti e quelli ci hanno picchiato. Non ricordo quanti poliziotti erano, credo forse 20, e so che 4 o 5 mi hanno picchiato forte, hanno picchiato sulla mia testa, io ho cercato di proteggere la mia testa, è durato a lungo. Mi ricordo che c'era un poliziotto che era abbastanza vicino, credo, mi ha picchiato a lungo, ha finito di picchiarmi e mi guardava, ha dato un calcio con la sua scarpa sul mio petto e anche sulla mia pancia. Mi ricordo, l'ho guardato in faccia, aveva un odio nei suoi occhi, riesco a ricordarmi benissimo l'espressione del suo viso. Non gli è bastato e mi ha dato un calcio nel petto e nella pancia. Daphne Wiggers avrà poi delle fratture, verrà portata a Voghera in carcere e poi conseguentemente espulsa da Voghera. La situazione fisica della signora Vigra sarà talmente compromessa da consigliare al medico del carcere un trasferimento all'ospedale. Morgan Hager, cittadina americana, all'epoca 20 anni. Un poliziotto mi ha dato un calcio, a quel punto non ricordo se ce n'erano di più vicino a me. Mi ha picchiato, mi ha dato un calcio sul lato della testa, però non mi ricordo da quale parte. Sono caduta per terra, ero in ginocchio. C'era un uomo vicino a me, un signore, mi ha aiutato ad alzarmi. Non mi ricordo se erano uno o due poliziotti che hanno cominciato a picchiarci. Ho messo le mani sopra la testa e mi sono rannicchiata contro il muro. Ho messo il mio lato destro verso il muro. Non posso dire quanto è durato questo picchiarmi. In quel momento pensavo che se non mi muovevo avrebbero smesso. Penso di essere rimasta in quella posizione per un po' di tempo, anche dopo. L'uomo che mi ha aiutato ad alzarmi sanguinava dalla testa, dal lato della testa. Ricordo che Sherman, il suo amico, il suo fidanzatino, possiamo dire, quando si è seduto ad un certo punto ha mosso la testa ed ha lasciato una striscia di sangue sul muro. Mi ricordo che aveva gli occhi lucidi e non rispondeva alle domande. La mia mano era rotta in tre posizioni, in tre posti. Un'altra fattura è stata trovata nella mano sinistra. Avevo costole rotte e ematomi su tutto il lato destro. Sanguinavo da altri posti, dalla testa, dalle spalle e dalle mani. Anche lei sarà portata a Bolzaneto, a Voghera, di seguito espulsa. Ma ci dice anche un'altra cosa che ci rende un po' il tutto tondo di questa persona. Dice: studiavo arte, io ero venuta a Genova, sì, per fare le manifestazioni, ma perché studiavo arte? Ero all'università, volevo andare a dipingere a Siena, avevo pagato un corso, addirittura a Siena non ci arriverà mai, non potevo dipingere perché avevo il braccio rotto e poi sono stata deportata, ho perso il corso, i soldi per questo corso e non ho potuto continuare a studiare finché non è guarita la mia mano. Omiria Michael, 26 anni all'epoca, cittadina tedesca. Abbiamo cercato di uscire dalla finestra del piano terreno, della toilette, dal gabinetto, ma questo non era possibile. Allora siamo corsi al primo piano, lì abbiamo di nuovo cercato di abbandonare l'edificio attraverso la finestra del gabinetto. Abbiamo visto l'impalcatura davanti alla finestra, ma ci siamo decisi di non andare sull'impalcatura perché avevamo paura che i poliziotti ci spingessero verso il basso. Allora siamo rimasti nel gabinetto finché non arrivò la polizia e cominciò a picchiarci. E dice ancora Miriam Maigl, questo era il contesto nel quale si svolgeva questa azione, era completamente chiaro che non potevamo contare su un trattamento di diritto. Zapatero Garcia Guillermina, 27 anni nel 2001, cittadina spagnola. Ho visto poliziotti che correvano di fronte, davanti a me, hanno iniziato a picchiarci indiscriminatamente. All'inizio ricordo di averli guardati in faccia perché non credevo a quello che stava succedendo. Avevano il viso coperto e questo mi ha impaurito perché ho pensato cosa vogliono fare che non vogliono essere riconosciuti. E con uno ho mantenuto un contatto visivo, un attimo, e ha iniziato a picchiarmi nella schiena. Questo particolare è particolarmente agghiacciante perché Mina Zapatero tenta di mantenere un contatto visivo per richiamare in quell'altra persona l'umanità che doveva esserci, che evidentemente però non si è rivelata in alcun modo. Tant'è vero che questa persona con cui lei mantiene il contatto visivo ha iniziato a picchiarmi nella schiena, mi sono girata verso il calorifero per proteggermi, ho ricevuto colpi nella schiena. Moritz von Ungern, in quella situazione ha ricevuto anche lui dei colpi e soprattutto ricordo una ragazza seduta a fianco di Moritz al quale ha preso un attacco di isterismo. Era una ragazza giovane italiana e urlava in italiano: cosa sta succedendo, cosa sta succedendo? Urlava e piangeva. Dopo che mi hanno colpito non ho voluto più richiamare l'attenzione, sono rimasta lì senza guardare. Dice ancora la Zapatero, ho visto coltellini svizzeri, pezzi di legno, ho visto che poi hanno preso uno zaino, l'hanno svuotato, hanno tagliato la parte dietro e hanno tolto i rinforzi di questo zaino e l'hanno messo insieme alle armi. Un'immagine che non ho dimenticato. Anche lei tornerà a casa con ematomi sulla schiena, stanchezza, mancanza di concentrazioni, stress post-traumatico. Anche lei sarà finita precedentemente a Bolzaneto, poi in carcere, poi espulsa. Oh, ancora, Broerman, Gross e Miriam, io chiedo scusa ma ne ho tanti, mi piacerebbe ricordarli uno per uno. Broerman, Gross e Miriam, 22 anni, all'epoca cittadina tedesca. A causa della situazione, cioè l'agitazione e il panico seguente, a causa dei colpi sulla porta e dei vetri frantumati, mi mise a correre con gli altri, credevo che fosse meglio uscire in qualche modo. Poi sentì urla di tipo diverso, qualcuno gridava per il dolore, qualcuno gridava non violenza, si sentiva il rumore di colpi. Per me la situazione fu inquietante e brutale, in questo corridoio c'erano ancora alcuni poliziotti, c'era sangue ovunque, persino delle pozzanghere di sangue. Il corridoio aveva un aspetto terrificante, c'era sangue anche sulle scale. Vagenshain Kirsten, 33 anni all'epoca, giornalista, cittadina tedesca, lei si reca nella scuola per fare delle interviste ai manifestanti e mentre è lì sopraggiunge la polizia. Ho cercato di dire che ero una giornalista, ho preso il mio pass internazionale, Kirsten Wagner aveva il pass quello per entrare nella zona del G8 ufficiale, non era una giornalista di indie media, era una giornalista, tra virgolette, mainstream. Ho preso il mio pass internazionale da giornalista e ho detto press, press, ma non c'è stata nessuna reazione. Più tardi c'è stata una reazione, la polizia ha preso il mio accredito da giornalista, i miei documenti e anche il mio zaino. Vedevo che nella palestra vi erano poliziotti in uniforme, in abbigliamento civile, perquisivano zaini, bagagli, sacchi a pelo, tutti sparsi per terra. Prima di prendermi i documenti, un poliziotto fischiò con un fischio di sorpresa. Ero una delle ultime persone a lasciare la Diaz con le mani in alto. Ho cercato di spiegare la mia situazione ai poliziotti in abbigliamento civile, mostrando il mio accredito, ma come ho già detto non vi fu reazione. Anche nel ripostiglio avevo mostrato l'accredito, ma senza esito. I poliziotti in abiti civili indossavano vestiti. Szabo Jonas, 21 anni all'epoca, cittadino tedesco, il capo dell'associazione a delinquere, sulle cui prove a carico non mi dilungo, l'ha già fatto la procura, l'hanno già fatto altri colleghi. Rimarrà la storia, credo, come quello che è riuscito ad essere arrestato per associazione a delinquere, finalizzata a devastazione e saccheggio per merito di una biografia del reverendo Jesse Jackson. Credo che rimarrà alle cronache storiche. Szabo Jonas ci dichiara, dopo un po' di tempo, dopo un quarto d'ora, sono entrati nel terreno dove mi trovavo, perché lui scappa dalla scuola, si rifugia su un muretto di un giardino circostante, di un palazzo circostante la scuola. Sono entrati nel terreno dove mi trovavo circa 20 poliziotti e perquisivano il giardino, come pare, perquisivano il giardino e sulla via del ritorno hanno scoperto me. Allora io ho fatto intendere che scendo dal muro volontariamente, però nonostante questo fui tirato giù abbastanza rudemente e ho anche percepito, ho ricevuto un primo colpo con il manganello sulla mia spalla sinistra e sulla via fuori ancora ho ricevuto altri due colpi così. Poi mi vengono aperte le gambe, vengo portato in una posizione, come si dice, a gambe divaricate, vengo tastato completamente, cosa che era molto spiacevole, soprattutto la parte fra le gambe. Lì era stata molto lunga questa tastazione, questa perquisizione. In questo momento anche furono presi i miei occhiali, il mio portafoglio e la mia carta d'identità e queste cose non le ho mai più riviste. Lui, Jaroslav Engel e altri sono stati tutti arrestati fuori, primo fra tutti Mark Kovel, eppure loro, diciamo così, sono una prova ineluttabile del falso a carico degli odierni imputati, che invece di questo non danno nessun riscontro nei loro verbali di arresto o di perquisizione, non danno neanche riscontro nel fatto che lo zaino di Szabo Jonas sia stato ritrovato nella Pascoli con quel contenuto e non di certo nella scuola Pertini. Engel Jaroslav Jacek, 29 anni all'epoca, cittadino polacco. Mi sono diretto alla finestra che avevo di fronte, che affacciava su alcune impalcature. Ho scavalcato, sono salito sulle impalcature e mi sono lasciato scivolare giù. Poi troverà, per farla breve, questa sorta di serra di vetro e di legno in cui si rifugierà con altre parti civili di questo procedimento. Verranno poi trovati anche in quella serra. Dopo un po' abbiamo sentito dei colpi sulla porta e sui vetri di quella costruzione, sempre più forti. Eravamo circondati da poliziotti che hanno spaccato i vetri, i cui frammenti ci sono caduti addosso. Sono entrati due poliziotti in borghese, tre in divisa, che hanno cominciato a colpirci con manganellate e calci. In questa occasione non ho avuto l'impressione di essere stato ferito, ho ricevuto colpi soprattutto alla schiena. Ci hanno poi tirato fuori trascinandoci per le gambe, fuori dalla costruzione ci hanno fatti inginocchiare uno accanto all'altro con le mani dietro la nuca. Lì siamo stati colpiti di nuovo ed in questa occasione ho ricevuto un colpo alla testa con un manganello e questa volta ho subito una ferita che si è messa a sanguinare. Avevo cercato di coprirmi con le mani, ma sono stato colpito anche sulle mani. A un certo punto, non so per quale ragione, ho urlato in inglese che ero polacco. I poliziotti gridavano bastardi. Il poliziotto che mi ha colpito più degli altri era in borghese. Poi altri poliziotti in divisa mi hanno trascinato per le gambe fino ad un incrocio stradale. Ho percorso questo tragitto in forse mezzo minuto. All'incrocio dove sono giunto mi ricordo che ero al centro e attorno a me c'erano macchine della polizia che giravano intorno e mi sembrava di doverle schivare per non farmi investire. Mi sentivo male e mi sembrava di perdere i sensi, anche se sono rimasto sempre cosciente. E abbiamo poi coloro che si trovavano nella scuola Pascoli, le cui vicende sono sicuramente meno gravi dal punto di vista così delle lesioni fisiche, ma sono comunque, hanno comunque una loro gravità e ce la dichiarano loro stessi. Massimo Costantini, ad esempio, 45 anni all'epoca, medico. Formalmente il poliziotto che è entrato nella stanza non ha detto siete in arresto, siete in fermo, non potete uscire di qua, non l'ha detto, ma nessuno di noi ha pensato di chiederglielo, nel senso che era una situazione così implicita che una richiesta di questo genere sarebbe stata Cioè, io personalmente non gliel'avrei chiesto, perché in quel contesto sarebbe sembrato provocatorio ed uno rischiava anche di prendere delle botte. Era implicito che c'era un poliziotto con un manganello e con un casco che ci aveva appena preso i documenti e portati fuori, che stava in piedi davanti alla porta e che ci diceva: spegnete i cellulari, state lontani dalle finestre. Cioè, mi sono sentito prigioniera in quella situazione, ma anche, devo dire, che era il problema minore. Però era visibile, nessuno di noi ha mai preso in considerazione l'idea neanche di poter dire vado al gabinetto, francamente. O Matteo Nanni, 31 anni all'epoca, ricercatore, peraltro nipote del questore di Alessandria, di lui certo non si può dire che avesse pregiudizio ideologico nei confronti delle forze di polizia. Vediamo arrivare una quantità enorme di poliziotti da Piazza Merani, scendendo giù verso le due scuole e verso via Cesare Battisti. Da questo gruppo di poliziotti se ne stacca un gruppetto più piccolo che si avvicinano verso di noi, appunto, con fare minaccioso, gridandoci mettetevi in ginocchio. Una situazione, indubbiamente, un po' denigrante, nel senso che io non mi sono mai trovata nelle condizioni di dovermi mettere in ginocchio di fronte ad una persona e quindi mi sono messo in ginocchio con le braccia alzate, chiaramente, non mi è neanche passato per la testa di reagire in qualche modo. Braccia alzate in ginocchio di fronte a questi poliziotti che venivano a prenderci. Poi veniamo fatti alzare, veniamo fermati da queste persone in divisa che ci sbattono letteralmente contro la macchina, ci aprono le gambe con i piedi, ci fanno mettere le mani sulla macchina e in quell'occasione vengo perquisito, mi viene tolto dalla tasca dei pantaloni tutto quello che avevo, ovvero documento, carta d'identità, soldi, le chiavi di casa. Io questi oggetti e questo documento non li ho mai più ricevuti. Sul punto, peraltro, c'è stata una disquisizione che è abbastanza sintomatica di quello che si diceva all'inizio, ovvero di questo tentativo di screditare costantemente le parti civili e i loro testimoni, ma in questo caso le parti civili, perché su questa vicenda del documento del signor Matteo Nanni, rispetto al quale lo stesso presenterà una denuncia, lui viveva in Germania, per cui presenterà denuncia di smarrimento al consolato italiano in Germania, dove lo stesso risiedeva e risiede, è stato fatto con grandi parole, mettendo in discussione il fatto che lui non avesse invece denunciato anche il furto degli altri oggetti e quindi in qualche modo volendo metterne in crisi l'attendibilità su questo punto, laddove fortunatamente grazie all'intervento risolutivo, direi, signor Presidente, si chiarisce in maniera palese che la denuncia era stata fatta per ottenere il duplicato della carta d'identità e quindi chiaramente in quell'occasione non erano stati riferiti, non era stato riferito il furto di tutti questi altri oggetti. Ma ancora lo stesso Nanni dice: questo poliziotto ci dice mettetevi faccia a terra e lei capisce bene che con le mani legate dietro, mettersi con la faccia per terra è una situazione abbastanza molto umiliante, nel senso che per forza di cose uno prende una facciata per terra, nel senso che uno non si può appoggiare con le braccia. E quindi, diciamo, per la mia persona mi sono trovata in una situazione umiliante, anche per la mia condizione di docente universitario, diciamo così, all'epoca sì, ero ancora dottorando, ma non mi sono trovata in una situazione umanamente accettabile. O ancora Giuseppe Scrivani, 29 anni all'epoca, geometra del comune di Genova tutt'oggi. Non ero Scrivani, per intenderci, è quella persona che viene portata in giro col braccio dietro la schiena, a un certo punto addirittura con un manganello sotto il collo, e vicino al quale arriva probabilmente il dottor Luperi. Dice Scribagni: non ero libero nei movimenti, però quella situazione sicuramente non è stata quella dove sono stato, diciamo, è stata la situazione in cui sono stato maggiormente libero nei movimenti, nonostante fossi sdraiato a terra. Il braccio dietro la schiena è durato dal momento in cui sono stato fermato fino a quando non mi hanno caricato sul furgone. Sono stato trasportato da dovero a terra prima a questo nuovo punto, dove sono stato messo nuovamente in terra, cioè a Piazza Merani, fra le due macchine, con un manganello al collo, sempre senza che vi fosse una gran pressione fisica. Però non capivo assolutamente, per quello che mi poteva riguardare in quel momento, il motivo di queste misure di sicurezza, cioè non avevo opposto resistenza, non sono un pregiudicato. E lì sono stato ammanettato ed ero seduto di fianco a questo poliziotto, quindi sotto il diretto controllo di costoro, però cioè, nonostante sono stato ammanettato con manette di metallo. Di Scribani c'è un lungo video, quindi non mi dilungo su cosa gli è successo, lo si vede dalle immagini. O Enrico Cordano, ed è l'ultimo, biologo, anche su Cordano si sono dette varie cose, addirittura si voleva che tornasse a deporre sulla infermeria, perché poi anche sulle ferite pregresse siamo arrivati fino all'ultima udienza a cercare di sostenere che l'infermeria della scuola Pascoli avesse sfornato ferite pregresse e che dall'altra parte quindi non fosse successo nulla. Ma comunque, Enrico Cordano dice, sentiamo, era anche lui nell'aula medica, sentiamo dei rumori come di cose che si rompono, un grande frastuono. Questi rumori provengono dal nostro edificio, dal basso, siamo molto spaventati e ci chiediamo che cosa possiamo fare, che cosa non possiamo fare. Nessuno di noi si muove, rimaniamo lì. Entra un poliziotto e anche qui ho difficoltà a ricordarmi se era in divisa, non ne sono sicuro. Ci chiede i documenti a tutti e li trattiene. Si è comportata in maniera tranquilla, non ha detto cosa stava succedendo, non ha dato indicazioni, ha chiesto i documenti, ha detto qualche parola, ma nulla che mi abbia colpito. E noi eravamo molto spaventati. Non ricordo se ci avesse detto che non potevamo uscire da quella stanza, però sicuramente se un poliziotto mi trattiene i documenti si suppone che io debba aspettare che me li restituisca. E io non mi sono mosso. Per la scuola Diaz, last but not least, Caterina Zoiner era rimasta in un foglio disperso, 23 anni all'epoca, cittadina tedesca anche lei. La gente in corridoio era agitata e terrorizzata. A un certo punto ho sentito che c'era la polizia, poi una donna ci ha ordinato con voce agitata di mettere le mani in alto. Abbiamo obbedito, poi ho sentito e ho visto che dalla porta verso le scale veniva di corsa la polizia nel corridoio, qualcuno dei poliziotti ha urlato in italiano giù. L'immagine successiva che ricordo, anche se mi manca un'intera sequenza, è quella di me stessa sdraiata a terra, sulla parte destra del corpo, con le braccia sopra la testa per proteggermi. I poliziotti che andavano su e giù ci insultavano con il termine bastardi e con altre parole che non ho capito. Ho trovato quella situazione così minacciosa da avere paura per la mia stessa vita. Queste persone, ben lungi da essere cacciatori di risarcimenti o da essere criminali o esponenti di frange violente di manifestanti e quindi per ciò stesso interessate a screditare la polizia italiana, sono in realtà giunte a questo processo dopo grande fatica. Per molti di loro la fatica è stata sostanzialmente quella, soltanto quella di dover ricordare, di non essere liberi di dimenticare, di cercare di dimenticare quantomeno quanto era accaduto e quindi di non scegliere la via più facile che è meno dolorosa ed è quella dell'oblio. Per altri a questo si è aggiunto anche un ulteriore sforzo e questo sforzo è stato convincersi a tentare ancora una volta di chiedere per ottenere giustizia rispetto ai propri diritti alle istituzioni, a quelle stesse no, però insomma comunque certamente ad istituzioni come quelle che quella notte invece avevano visto agire in quel modo. E quindi questo sforzo che io potrei definire serenamente questo sforzo democratico delle persone che ho citato poc'anzi è stato anche quello di non rinunciare in tutti questi anni di fronte agli attacchi che hanno subito e non ultimo in quest'aula, per carità, attacchi rivolti ad assaggiarne l'attendibilità, ma certamente non semplici da affrontare per persone che avevano vissuto quei fatti. Di fronte anche alle difficoltà di questo processo, di fronte alla lunghezza di questo processo, di fronte soprattutto alla promozione, alle promozioni, agli avanzamenti di carriera alle quali hanno dovuto assistere in tutti questi anni e che hanno coinvolto, direi, nella quasi totalità, se togliamo gli uomini di Canterini, capisquadra, insomma tutti gli altri sono stati ampiamente promossi e di certo la parte di una vittima di un reato così orrendo, vedere la promozione di quelli che considera i propri carnefici deve essere un elemento che fa disperare, che potrebbe essere disperante. E però questa disperazione, diciamo che non hanno ceduto a questa disperazione e non hanno rinunciato a chiedere giustizia seguendo le regole, loro sì seguendo le regole, e chiedendo allo Stato e alle istituzioni adesso preposte che la verità fosse dichiarata in un'aula di tribunale, che alla commissione di questi gravi reati facesse seguito, dopo un'approfondita istruttoria come quella che si è svolta, facesse seguito una sperata, una dovuta condanna. Così abbiamo visto tutta questa sorta di piccoli David battersi contro Golia e l'hanno fatto usando come arma unicamente le regole del diritto che la nostra società liberamente, democraticamente si è data, diversamente da quello che hanno fatto altri e sul quale mi sono già dilungata. E questo probabilmente anche perché il senso di vuoto che coglie un po' tutti, che ha colto un po' tutti all'epoca e che continua a farlo, anche molte persone che non hanno avuto parte in questo procedimento, l'opinione pubblica, che si prova appunto di fronte a tante delle azioni di quella notte e di questo processo, non è altro che la consapevolezza che il più forte non può essere anche immune dal rispetto delle regole, perché altrimenti al di là di questo abbiamo soltanto l'arbitrio o l'ingiustizia quotidiana. E perché si dice sempre in fondo ad un processo come questo quello che non vorremmo, e certamente non vorremmo più che avvenissero i fatti di quella notte per come si sono svolti e per le persone che hanno visto coinvolte nel ruolo di imputati e dei quali oggi vi chiediamo la condanna. Ma per dirlo con una sintesi, utilizzando non una citazione dotta, ma una citazione che è, diciamo, carne e sangue di questo procedimento, io vorrei dire che quello che non vorremmo è quello che ha affermato la signorina Zapatero e tanti altri con lei quella notte, ovvero che sembrava che quelle persone non avessero quella notte nessun diritto. Ecco, questo è esattamente quello che non deve più accadere, ed è il motivo per cui questa difesa, anche sostituzione dell'avvocato Fiorini, vi chiede la condanna di tutti gli imputati per i fatti a loro ascritti come da capo di imputazione e il risarcimento dei danni alle parti civili come da conclusioni che si rassegnano per iscritto insieme alla nota spesa. Grazie.
Grazie, avvocato. Allora, abbiamo concluso per oggi, ci vediamo domani mattina alla solita ora, 1:30. Arrivederci.